l'altro di questo ciclo di seminari organizzati dall'ufficio del Garante, che si occupa della condizione dello straniero in carcere. E avremo una serie di contributi, ve li vado intanto a presentare. Tommaso Calia, che è sulla mia sinistra, che è il dirigente del settore inclusione sociale nuove povertà ASP Poveri Vergognosi, dopo è una struttura nuova in qualche modo rispetto al tema dei servizi dell'inclusione sociale del Comune di Bologna, che ci darà un punto di vista molto particolare su questo tema di oggi. Poi ho Franco Pilati, che è il referente sociale del centro di identificazione e di espulsione di Via Mattei di Bologna, di fine ho ritenuto di introdurre perché mi sembrava doveroso che affrontassimo in qualche modo, sia pure in modo non esaustivo, anche questo tema. Voi sapete che molti detenuti escono e poi un altro periodo di detenzione che è quello nel centro di identificazione e di espulsione, quindi era giusto per ragioni di completezza anche affrontare in qualche modo questo tema. Ho Massimo Cipolla alla mia destra, che è un avvocato che si occupa di materia di immigrazione ed attualmente sta anche lavorando presso il difensore civico regionale, difensore civico che è stato ospite di uno dei seminari e che appunto ci darà un contributo. E poi stiamo aspettando anche Cécile Kieng Cachetu, impronunciabile, ma è la responsabile per le politiche per l'immigrazione dell'esecutivo regionale del PD dell'Emilia Romagna, che ho chiamato in virtù di un percorso personale molto interessante da proporre in questa occasione, e anche perché è colei che ha promosso lo sciopero dei migranti. Ha parlato che del 1 marzo 2010, momento di esercizio di persone straniere. Prima di venire a questo tema, e proprio perché parliamo di condizione dello straniero in carcere, vorrei proporvi alcuni dati. Sono nella cartella, ma credo che siano molto interessanti da ricordare collettivamente. La situazione della popolazione detenuta in Italia al 9 marzo 2010 vede come imputati 17.000 italiani e 13.128 stranieri. Come condannati abbiamo 23.191 italiani e condannati stranieri 11.527. Come si vedrà, c'è una fortissima percentuale di popolazione straniera che, come è noto, sta via via aumentando. Questo dato non è un dato omogeneo sul territorio nazionale, perché abbiamo una presenza di stranieri molto più marcata al centro-nord rispetto alle carceri del sud, tant'è che nell'istituto al carcere della Dozza ormai la presenza di popolazione straniera appartenente a 54 paesi diversi è nell'ordine del 64%, quindi su una popolazione di 1.200 persone circa 700 sono stranieri, con grandissima prevalenza ovviamente di persone che arrivano dall'area del Maghreb. E anche di questa presenza, che cosa significa questa presenza all'interno degli istituti penitenziari, ovviamente oggi ci vogliamo occupare, ci vogliamo occupare una prospettiva di una riflessione che tenga conto anche di una serie di apporti che penso daranno delle informazioni anche diverse da quelle che si sentono sempre quando si parla di cittadini stranieri o si parla di carcere. E soprattutto cerca un po' di rispondere ad una domanda qui oggi ha una risposta obbligata: se per la popolazione detenuta straniera soprattutto ovviamente per la popolazione detenuta straniera che è irregolare e che non appartiene all'Unione Europea in particolare, si possa ancora parlare di trattamento rieducativo e se abbia ancora vigore l'articolo 27 della Costituzione in particolare per questo tipo di popolazione o se ormai non sia consolidato. Il termine doppio binario viene usato spesso, ma credo che in questo caso davvero si possa parlare di un circuito differenziato per le ragioni che andremo ad affrontare. Prima di iniziare, ne approfitto però di questo ultimo incontro, e spero che ce ne possano ovviamente essere altri, che si possa ritornare al prossimo anno, comunque dopo l'estate, ricominciare questi incontri. Vorrei presentarvi, perché l'abbiamo presentata oggi, un'iniziativa che è dei garanti, del coordinamento dei garanti delle persone private della libertà personale e che ho messo nella cartella, perché a fronte del fallimento annunciato del provvedimento sulla detenzione domiciliare, voi sapete questa polemica sterile e inutile sulle caratteristiche di questo provvedimento che doveva introdurre la possibilità di avere una misura alternativa sia pure sui generis della detenzione domiciliare per le pene inflitte o da scontare inferiore a un anno con un criterio non del tutto automatico ma quasi automatico, nel senso che il legislatore doveva introdurre una sorta di presunzione di non pericolosità o di pericolosità attenuata per chi si trovava in quella determinata situazione, verificando l'esistenza di un alloggio, di un domicilio idoneo. Poteva essere un'abitazione, poteva essere una comunità, poteva essere un luogo di cura, insomma con un'idea comunque di intervenire su quelle situazioni che creavano scarso allarme sociale per persone comunque già nei termini per accedere alle misure alternative. La polemica sterile di questi mesi, per cui si sono contrapposte da una parte e dall'altra presunte esigenze di sicurezza, per cui la politica, il Parlamento sta veleggiando verso un provvedimento assolutamente inutile di concessione, che prevede la concessione della detenzione domiciliare, attraverso però il vaglio della magistratura di sorveglianza che deve verificare se sussistono le condizioni anche in termini di pericolosità e di meritevolezza della misura alternativa, fa sì che noi oggi avevamo in qualche modo a portata di mano un piccolo e inadeguato strumento, ma per intervenire sulla situazione di sovraffollamento, risolvendo una serie di situazioni che avrebbero dovuto già essere risolte all'origine, ma questo non è. E quindi con il plauso di forze politiche della maggioranza e dell'opposizione che hanno gridato allo scandalo e a un indulto mascherato che tale non sarebbe stato, e anche con il beneplacito dell'Associazione Nazionale Magistrati che si era lamentata della sottrazione del potere discrezionale nella concessione delle misure alternative, siamo nella situazione pressoché identica a prima e nulla cambierà. Ma poiché in realtà giorno dopo giorno le cose all'interno degli istituti penitenziari vanno peggiorando, i garanti propongono e distribuiranno ai detenuti un reclamo che troverete, che sarà indirizzato al magistrato di sorveglianza. C'è un allegato che spiega perché è proponibile un reclamo al magistrato di sorveglianza per denunciare le condizioni disumane di vita adesso all'interno del carcere, e che ha l'autorevolezza, questo allegato, di essere il contributo di Alessandro Margara. Quindi, come dire, è stato meditato, è stato pensato, è stato studiato, non c'è nessuna concreta possibilità che questo da qui a breve possa modificare lo stato delle cose, ma è un modo per mettere tutte le persone in condizioni di chiedere a un magistrato. Il magistrato di sorveglianza ha compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario e di vigilanza sulle condizioni di vita all'interno del carcere. Si chiede di intervenire su una situazione che ormai sta diventando per alcuni aspetti non più controllabile. E quindi noi abbiamo deciso di presentare questo reclamo, lo consegneremo a tutti i detenuti, perché tutti i detenuti presenti, non se lo ritengono ovviamente condivisibile, se hanno delle denunce di violazione dei diritti da presentare, come segnale di attenzione in una fase in cui non c'è più nessuna attenzione, dove credo davvero che la politica abbia perso il buon senso, e se qualcuno andasse oggi a verificare quello che sta succedendo sarebbe davvero opportuno. Quindi è un contributo, questo reclamo di testimonianza, forse più che in grado di intervenire nel caso concreto, ma era un modo per far sentire la voce di persone che oggi vivono in pochissimi metri quadrati, e il mio ufficio riceve quotidianamente e constata qual è la situazione. Una situazione, questo lo dico, è presente anche il rappresentante dell'ASP che per alcuni aspetti condivide la raccolta, no, di richieste di aiuto, perché 1200 persone sono un numero folle, non c'è nessuna possibilità di intervenire sul meccanismo di entrata, ci sono persone che da mesi vivono dormendo per terra. È una situazione che è a rischio, come dire, di perdita di controllo giorno dopo giorno, e quindi oggi, in una situazione di assoluta impotenza, di cui ovviamente non sono contenta, questo reclamo è un tentativo estremo di porre all'attenzione della magistratura di sorveglianza che ognuno faccia la sua parte. Il senso è di questo reclamo. Io ho mandato in questi giorni anche ho chiesto una visita ispettiva urgente, credo di averlo già detto, stiamo aspettando che questo avvenga, la consegnerò ai giornali perché non si perda traccia di questa richiesta di aiuto, che è stata mandata anche al commissario straordinario che sta amministrando la città di Bologna, perché il carcere di Bologna è a rischio di agibilità per come ormai da mesi si è strutturata la situazione all'interno, e soprattutto per l'inesistenza oggi dell'infermeria, per l'inesistenza del reparto dei nuovi giunti, per un aumento pericolosissimo di gesti autolesionistici, per una propensione a gesti suicidari che si va caratterizzando soprattutto ovviamente nella popolazione detenuta straniera, perché tutto questo voleva poi portare a ragionare su una condizione ancor più marcatamente difficile che riguarda i detenuti stranieri, che ovviamente hanno meno rete di relazioni, hanno meno rapporti con la famiglia, e insomma un po' queste sono le cose di cui oggi ci vogliamo occupare. E darei la parola appunto a Massimo Cipolla.
Buon pomeriggio, grazie Desi della prolusione, che è stata come al solito sintetica ma estremamente puntuale. Ci sono stati diversi seminari con relatori che hanno approfondito la materia in modo assolutamente importante, quindi io mi scuso preventivamente se magari avrò qualche ripetizione o ci sarà qualche sovrapposizione in quello che dirò. Diciamo una cosa immediatamente, credo che di non dire nulla di nuovo, niente di scandaloso. La normativa sul diritto dell'immigrazione, definiamola così in termini assolutamente sommari, si chiama diritto dell'immigrazione, ma di diritto ha ben poco. Non è una normativa fatta per includere le persone che vengono da un paese straniero, attribuirgli un'autorizzazione amministrativa al soggiorno e quindi consentirgli quel fenomeno di integrazione del quale spesso si sente parlare. La parola integrazione credo che possa essere tranquillamente cancellata dall'alfabeto che si utilizza, dalla lingua che si utilizza quando si parla di diritto dell'immigrazione, perché coloro che di questa materia si occupano, gli operatori, nel caso, forse e credo anche molto di più di avvocati e anche magistrati, vedono una serie di casi singoli di sofferenze individuali molto importanti. Un esempio sciocco, assolutamente sciocco, ma del quale non riesco a fare a meno, e poi passo alla questione più attinente il tema di oggi. Il caso di donne che appunto si occupano di assistenza domiciliare nel nostro paese, che sono senza titolo di soggiorno e che magari da 2 o 3 anni non vedono i propri figli a casa. Io, come molti di voi immagino qua dentro, sono padre, mi sfido una qualsiasi donna a sentire una propria figlia o un proprio figlio, magari intorno ai 10-12 anni, al telefono, soltanto al telefono per 2 o 3 anni, senza mai poter tornare a casa. E questo elemento quindi, questa distanza, questa separazione, questo elemento di assenza, di rapporto concreto, fisico, quotidiano tra una madre, un figlio e una figlia, già potrebbe avvicinarsi a quello che accade ai cittadini detenuti. Ora, chi si occupa di diritto dell'immigrazione e chi si occupa di ordinamento penitenziario in generale probabilmente vede, forse più che in altri rami del diritto, una distanza importante tra la norma astratta e la sua esecuzione concreta, cioè tra quella che è l'intenzione iniziale del legislatore, la declinazione nelle teorie varie di disposizioni e poi quello che realmente succede. È un elemento di comunanza che a me interessa sempre molto sottolineare ed è una questione che è talmente divertente, lo dico con tutta l'ironia del caso, che mi porta assolutamente a sottoscrivere quello che diceva prima Desi Bruno, in realtà dicendo che la condizione di cittadino straniero detenuto diventa, per il fatto di una cittadinanza, dico non solo non comunitaria, ma neanche italiana, un moltiplicatore di vulnerabilità all'interno dell'istituzione penitenziaria. E parlare di moltiplicatore di vulnerabilità significa che ogni aspetto della vita quotidiana del detenuto in quanto straniero può essere peggiorato proprio dall'assenza della cittadinanza italiana. Con questo ovviamente non sto escludendo, non sto limitando invece le sofferenze e quant'altro può invece gravare anche a ulteriore suffragio la denuncia che ha sottolineato Desi prima, rispetto ai cittadini italiani detenuti. Non sto dicendo questo, assolutamente no, però certamente tutto ciò va visto, e la detenzione va vista sempre per cittadini italiani e cittadini stranieri, a parità di condizione alla luce dell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. La condizione giuridica però del cittadino straniero, noi sappiamo benissimo, abbiamo detto da subito, è vincolata a un'autorizzazione amministrativa al soggiorno. Se posso rischiarmi un'altra provocazione, sperando di non fare saltare troppo sulla sedia gli operatori del diritto presenti in sala, l'autorizzazione amministrativa al soggiorno potrebbe essere paragonata all'autorizzazione amministrativa all'ingresso nella zona traffico limitato del comune di Bologna. È un'autorizzazione amministrativa a fare ingresso, a entrare, soggetta a un controllo. Violare queste disposizioni comporta una sanzione. Facciamo quindi il caso di violare questa disposizione e invece che essere, soggetti a una sanzione pecuniaria o ad altro, insomma, una sanzione pecuniaria e basta, diciamo così, invece potremmo essere portati in questura, identificati e immediatamente portati al di fuori, diciamo così, dell'intera circoscrizione comunale bolognese, o se volete dell'Italia, perché sapete benissimo che un cittadino straniero che subisce una misura espulsiva, se non viene reso oggetto dell'autoespulsione, ovvero nel trattenimento in un centro di identificazione e di espulsione, poi deve essere allontanato dall'intera area Schengen. La titolarità del permesso di soggiorno però è vincolata al reddito. Ora, se non ho il reddito non potrò avere un permesso di soggiorno. Adesso cerco di andare via velocemente perché suppongo che questi siano elementi che siano noti più o meno a tutti. Dopodiché però devo essere libero da precedenti imputazioni o comunque da condanne per i reati ex articolo 380 e 381 del codice di procedura penale per avere il semplice permesso di soggiorno. 380, sapete, consta delle ipotesi di reato che obbligano l'arresto obbligatorio in flagranza e il 381 per l'arresto invece facoltativo in flagranza, più il giudizio più la legge 1423 del 1956 che si applica, diciamo così, indiscriminatamente tutte le volte in cui un soggetto comunque chiede un'autorizzazione amministrativa a rimanere nel nostro paese. Poi c'è il permesso soggiorno CEDI per soggiornanti di lungo periodo, che oltre, diciamo, che chiede qualcosa in meno, perché oltre al 380 e al 381, al 381 si levano invece i reati colposi, per i quali, quindi, se qualcuno l'avesse commesso, diciamo, non si vedrebbe rigettare la domanda di permesso soggiorno CEDI per soggiornanti di lungo periodo, ma chiamiamola direttamente carta di soggiorno, come la chiamiamo tutti i giorni. Per cui se io commetto un reato e sono destinato a finire in una carcere del nostro paese, in teoria ed in pratica dovrei vedere il mio titolo di soggiorno comunque revocato. Se non me lo revocano, in costanza di detenzione potrei avere necessità ovviamente di rinnovare questo titolo di soggiorno. Pertanto, con quali modalità potrò effettuare questa azione? Devo presentare una domanda di permesso di soggiorno, di solito si va in posta. Uscire dal carcere per andare in posta credo che non sia immediatamente possibile, e quindi una circolare ministeriale ha sancito che il detenuto può rivolgersi all'ufficio matricola, il carcere avrà preventivamente individuato un ufficio postale nell'ambito del comprensorio attiguo alla casa circondariale, e un poliziotto penitenziario potrà recarsi presso l'ufficio postale e lì depositare l'istanza di permesso di soggiorno. È un mondo meraviglioso, credo, tutto perfetto, non manca nulla. Ora, in Emilia-Romagna siamo in una porzione di Repubblica particolarmente fortunata, forse in altre parti del territorio nazionale le cose possono funzionare in maniera un po' diversa, però diciamo che questa pratica di per sé formalmente sembrerebbe di massima assicurata su tutto il territorio nazionale. Tuttavia il detenuto, per presentare la domanda di permesso di soggiorno, come anche coloro i quali si trovano al di fuori del carcere, deve essere munito di un passaporto. Questo passaporto di solito durante la detenzione potrebbe anche cessare di validità. Se il passaporto non è valido, la domanda di soggiorno non può essere inoltrata. Il detenuto dovrebbe quindi uscire fuori dal carcere, andare presso la propria ambasciata, chiedere il rinnovo del passaporto e rientrare dentro il carcere per poi inoltrare la domanda di permesso di soggiorno. Attenzione, anche questo sarebbe un mondo meraviglioso. Non tutte le ambasciate presenti sul territorio nazionale rinnovano il passaporto. Molte ambasciate chiedono al cittadino straniero di recarsi nel paese di origine per poter rinnovare il passaporto. Quindi questo è un ulteriore elemento che evidentemente offre un'immediata negazione della possibilità effettiva di rinnovare il permesso di soggiorno. C'è un altro elemento. Piccolo cabotaggio, assolutamente piccolo cabotaggio, ma come in via amministrativa i diritti fondamentali della persona spesso vengono negati. L'ufficio postale delega una persona apposita, la quale controlla nell'80% dei casi il contenuto della domanda, quindi quando il poliziotto penitenziario arriva presso le poste, si apre la busta e si verifica che ci sia dentro tutto. Se qualcosa manca, la busta torna indietro. Quindi, e spesso ovviamente senza che ci sia alcuna prova del fatto che le poste abbiano mandato indietro la busta stessa. Voi vi immaginate che in una coda di un ufficio postale l'ufficio stesso si preoccupi redigere un verbale con il quale spiega esattamente quali siano le motivazioni esatte. Questo elemento di front office non è assolutamente nuovo, lo conosciamo bene perché funziona in maniera perfetta anche quando i cittadini stranieri, cambio un attimo l'ambito, chiedono un assegno di maternità oppure l'assegno di accompagnamento per lo stato di invalidità certificata, perché anche lì ci sono dei front office che si trovano di solito nei comuni, i quali fanno un ottimo filtro, essendo front office, non avendo una potestà discrezionale, quella in capo al dirigente responsabile del procedimento, che è quello dell'INPS che sta alle spalle e lontano, di solito rifiutano le istanze, per cui non ci sarà neanche la possibilità di impugnare un eventuale provvedimento negativo. Allora, facciamo il caso però che questa domanda continui il suo percorso e arrivi finalmente in questura. Ovviamente, qualora questo dovesse accadere, il cittadino straniero verrà immediatamente convocato per portare l'integrazione documentale e anche depositare le impronte. Assolutamente sì, perché non l'ha fatto in precedenza, si sono dimenticati di farlo e quindi la polizia di solito purtroppo necessita di reiterare questa azione, di farla reiterare. Dopodiché però l'istruttoria si aprirà e naturalmente non ci potrà che essere un diniego, proprio perché per gli articoli del codice di procedura penale che ho citato un attimo prima e che avevano comunque eventualmente determinato la revoca o l'annullamento del titolo di soggiorno, quello stesso permesso di soggiorno non potrà essere rilasciato. Se questo detenuto però... Potrebbe essere assunto, è un'ipotesi. È un'ipotesi. Adesso ricordamelo perché sennò sono un mago nel perdere il filo. Allora, se invece questo detenuto si trova ad avere un nucleo familiare, di solito può accadere che appunto è un detenuto, è un soggetto maschio, era anche il principale portatore di reddito all'interno della famiglia, gli altri familiari erano collegati al suo reddito per il mantenimento dell'autorizzazione al soggiorno. Entrato nel carcere, viene persa, come dire, la capacità patrimoniale di produrre le cosiddette fonti lecite che devono essere portate in questura per avere il titolo di soggiorno e quindi, di solito, gli operatori dell'immigrazione lo sanno bene, si possono trovare di fronte una signora che magari è qui in Italia da 3-4 anni, il coniuge ha commesso il reato, il coniuge è dentro e quindi oltre alla trauma che inevitabilmente si accompagna a un episodio di questo tipo, c'è da pensare magari a 2 o 3 bambini o anche uno solo, e quindi a dare continuità alla famiglia in una condizione del genere, eccezionale per molti aspetti, e poi pensare anche al permesso di soggiorno. Perché? Perché il permesso di soggiorno del coniuge, se è stato immediatamente revocato, determina un effetto a cascata anche sul titolo di soggiorno del coniuge e sull'iscrizione su quel titolo di soggiorno anche dei minori, oppure se non si riesce a rinnovarlo c'è lo stesso effetto. Allora, per esempio, capita a me frequentemente di andare in questura e di chiedere una possibilità per questo nucleo familiare che evidentemente è incolpevole rispetto al reato commesso dal padre, dal coniuge. E inevitabilmente, ma le norme evidentemente non consentono altro, la risposta è che la signora deve trovarsi un lavoro. Deve trovarsi un lavoro che le garantisca un reddito in ragione di anno di almeno 5.400 euro per ragioni che sapete. Quindi immaginatevi una situazione di questo tipo, ci sono 2 bambini più o meno piccoli e ci vorrebbe magari per avere un lavoro anche che qualcuno li tenesse, perché i bambini vanno presi, vanno portati all'asilo, vanno portati a scuola, bisogna andarli a prendere, bisogna andare a parlare con gli insegnanti, quante volte sento anche parlare insegnanti che dicono «Ah, ma i genitori non vengono mai a parlare con noi». Hanno perfettamente ragione, però ci sono anche ulteriori motivi. Quando questo accade, per esempio, sarebbe molto semplice dire fare una telefonata a casa, chiamare in Costa d'Avorio, chiamare in Marocco, chiamare in Ucraina e dire ascolta, ho bisogno di un aiuto per i bambini, se no non trovo un lavoro, vieni, proviamoci ad andare in un'ambasciata, chiedere un visto, per esempio per turismo, per stare in Italia 3 mesi, aiutare quel tanto che ci si mette un po' in ordine, che ci si mette un po' a posto e poi lasciare l'Italia, tornarsene a casa e lasciare questa donna insieme ai bambini e continuare a vivere la sua vita. È evidentemente impossibile, perché chi frequenta l'immigrazione sa quanto semplice è avere un visto per turismo per entrare in Italia e averlo naturalmente con i tempi che servono per soddisfare eventuali bisogni anche così urgenti. Attenzione! Anch'io abito il territorio, anch'io mi rendo conto di quali sono i tempi della nostra burocrazia, però torno al tema e alla frase iniziale. Quando si tratta di un cittadino straniero, il fatto di non avere la cittadinanza italiana determina una moltiplicazione delle vulnerabilità e delle difficoltà. Cosa accade a questo punto? Poniamo che il permesso di soggiorno non possa essere conseguito, non ce la si faccia. Inevitabilmente la signora si rivolgerà al servizio sociale, che chissà quante volte proverà a darle una borsa lavoro, chissà quante volte proverà comunque a trovare un meccanismo d'appoggio attraverso il quale dare un minimo di reddito per dare dignità a una domanda di permesso di soggiorno in questura. E quindi ecco che in qualche modo una mancanza di sensibilità da parte del legislatore, o a volte anche una mancanza di sensibilità da parte delle questure, determina che, guarda caso, il servizio sociale deve sborsare dei soldi. Ma come? Già non ce ne sono. E i nostri? A questo proposito sono molto contento del fatto che, essendo io del Sud, ci siano almeno prima i nostri nelle nostre carceri al Sud e che almeno questo ci sia lasciato, insomma, come elemento di primazia rispetto agli altri. E quindi ecco che spesso e volentieri in immigrazione e nell'ambito anche dell'immigrazione e dell'ordinamento penitenziario altri soggetti che magari sono meno responsabili devono caricarsi 2 volte di un peso perché un'altra amministrazione dello Stato diciamo così, potrebbe fare un passo in più, ma evidentemente dando prevalenza alle ragioni della propria istituzione e non alle ragioni che dovrebbe esprimere in una visione costituzionalmente orientata, invece esprime. Questa riflessione, secondo me, fa emergere anche un altro elemento molto interessante e che anche qui, secondo me, non è lontano dalla normativa in materia di ordinamento penitenziario. La normativa prevede che il soggetto di queste norme non sia un soggetto astratto, anche se volete indeterminato nel genere di appartenenza. Il soggetto destinatario di queste norme è un uomo, un maschio, autonomo, capace di muoversi nella società e di fare liberamente le sue scelte. Non è una donna, per esempio, che si carica anche della scelta della maternità in un certo modo e che la porta avanti anche quando succedono episodi del tutto eccezionali, come, o forse anche meno a seconda dei punti di vista, quale quello che il proprio compagno o il proprio coniuge sia portato in un carcere. Dico questo perché basterebbe allora semplicemente riconoscere situazioni così specifiche e dire va bene, in un caso del genere, se il tuo permesso di soggiorno è collegato a quello del tuo, come dire, di colui il quale forniva in quel momento necessità patrimoniali perché tutti quanti si sostenessero, allora noi diamo un permesso per attesa occupazione, ma non diamolo di 6 mesi. Alla donna lo daremo per 2 anni, per 1 anno e mezzo, per 1 anno. O ci inventiamo qualcosa per consentire che un elemento di così forte, importante squilibrio non continui in maniera pervicace a ricadere sempre sulle persone più deboli, che continuano a sopportare ancora di più le scelte negative degli altri. Ora, se la persona che è dentro in quel momento poi dovesse essere assolto, a quel punto bisogna andare in questura e capire la questura come si muove, che orientamenti ha. Insomma, non saprei cos'altro risponderti, perché di solito anche il fatto stesso che una persona sia stata assolta, inevitabilmente, questo è comprensibile, per un operatore di polizia non è un elemento di immediata simpatia. Ecco, in qualche modo implicitamente, voglio dire, una grossa sciocchezza è forse il riconoscimento di qualcosa che non è andato come si voleva che andasse. Il proprio lavoro è quello di prevenire e di reprimere, e lo trovo corretto. Io non ho intenzione di farmi, come dire, derubare, accoltellare o di fare minacciare la mia persona o le mie copiose, tra l'altro, proprietà. A questo punto interviene l'articolo 10 bis che è stato introdotto nel testo unico 286 del 1998, che secondo la Vulgata è il reato di clandestinità. Allora, è un elemento che a me piace sottolineare spesso, ma io l'ho letto questo articolo 10 bis, l'ho letto anche più altre volte, ho letto anche l'aggravante, ma la parola clandestinità non c'è. Ci sarà un motivo se addirittura questo legislatore ha scelto di non usare la parola clandestinità, eppure la trovo nelle circolari. Ma giuridicamente, se non esiste nella norma, se non esiste nella disposizione, meglio ancora, la parola clandestinità non dovrebbe avere cittadinanza giuridica. Quindi almeno coloro i quali producono testi, che comunque sono testi normativi, come coloro i quali redigono le circolari, la parola clandestinità dovrebbero utilizzarla in estrema subordine quando siamo vittime dell'uso dei sinonimi che ci obbliga nella lingua italiana, insomma, a fare a volte delle lunghe perifrasi, ma la parola clandestinità non ci dovrebbe essere. Allora, l'effetto del reato, che tra i reati è tra le altre cose una contravvenzione, perché si viene sanzionati con l'ammenda, quindi io entro e permango illegalmente o irregolarmente, diciamo così, sul territorio dello Stato posso essere condannato con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Però a questo punto il famoso pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, tutte le volte in cui abbia la sensazione che io non abbia il titolo di soggiorno, è legittimato a denunciarmi l'autorità. L'effetto è quello che chiunque sia, non dico un pubblico ufficiale, ma un incarico di pubblico servizio, 5 minuti si fermi a riflettere se davanti a sé, una volta capito in termini lombrosiani, se quello che è lì davanti è un cittadino straniero, un cittadino comunitario, un cittadino italiano, debba o meno chiedergli il titolo di soggiorno. Su questo elemento forse è il caso che mi soffermi un attimo e poi cerco di rientrare nel mandato del mio intervento di oggi. se tutte le volte in cui qualcuno ci dovesse guardare, ci dovesse chiedere il titolo di soggiorno, perché ritenga che i nostri tratti esteriori non siano riconducibili a una fisionomia più o meno italica, credo che la cosa ci darebbe parecchio fastidio. Però, insomma, è un'osservazione così di natura generale che vi lascio. Perché questo è, tutte le volte in cui un incaricato di pubblico servizio, e vi assicuro che è una condizione in cui molti di noi si possono trovare nell'esercizio, per esempio, di un'attività in concessione presso un ente pubblico, può darci qualche pensiero. E allora, visto che c'è questo obbligo da parte del pubblico ufficiale, ebbene, è un obbligo che grava anche sull'autorità di polizia che sovrintende ai varchi delle carceri. Come faccio a far entrare io qualcuno che verifico che è cittadino straniero se non gli chiedo il permesso di soggiorno e se questo permesso di soggiorno non ce l'ha devo denunciarlo? Ed ecco che siamo ritornati nel grande alveo borbonico, perché abbiamo cominciato a interpretare nelle singole amministrazioni e anche nell'amministrazione penitenziaria questa norma con l'antico detto del o facita muina oppure facita faccia feroce. Mi sono laureato a Napoli, ma sono siciliano, per cui chiedo scusa ai napoletani per l'accento. Perché c'è questa circolare del novembre del 2009, che Desi immagino conoscerà a memoria, che dice, esiste la legge 94 del 2009, a partire dall'8 agosto ha introdotto questa normativa nuova che ci obbliga in quanto pubblici ufficiali a procedere a denunciare i cittadini che dovessimo verificare essere sprovvisti di un titolo di soggiorno, però, insomma, alla fine questa circolare dice, se rientra nell'ambito delle tue conoscenze, cioè se proprio lo vieni a sapere, allora procedi a denunciare, altrimenti, insomma, cerca di non chiederglielo. Allora, insomma, è interessante questa modalità, diciamo, di interpretare le norme e di intervenire sempre con mano amministrativa per cercare, insomma, di sistemare le cose, perché poi alla fine il legislatore forse non è sempre attentissimo e non riesce a mettere in quadra, a rendere effettivamente applicabili tutta una serie di disposizioni che invece potrebbero essere pensate molto meglio. Quanto tempo ho? Allora, quindi le famiglie, se per caso quella famiglia che va a trovare il detenuto ha perso il permesso di soggiorno, comunque non ce l'ha, evidentemente non è, come dire, favorita ad andare a trovare il proprio congiunto in carcere. E se fossi io personalmente, anche di fronte alla notizia certa e certissima data come una circolare del genere, un po' di diffidenza ce l'avrei personalmente. Posso essere rassicurato che magari, non so, Desi, nell'ambito della nostra regione ci si fa attenzione, però ripeto, il territorio nazionale è un territorio vario e quindi magari un po' di disattenzione, magari da qualche operatore che in quel giorno in maniera particolare sia un po' più nervoso del solito, il che è anche umano, potrebbe, insomma, qualche nervosismo in particolare potrebbe sviare un po' dall'esercizio dei diritti fondamentali, quali la genitorialità anche dei detenuti, i rapporti affettivi, l'unità familiare e il rispetto del minore, che come sappiamo dovrebbe essere sempre favorito in tutte le decisioni amministrative, giurisdizionali, eccetera, eccetera. Quindi il reato di clandestinità praticamente svolge una funzione assolutamente è la cartina di tornasole dell'idea stessa che c'è dietro l'ordinamento in materia di immigrazione, almeno allo stato attuale, cioè quello di un ordinamento che deve creare marginalità, che deve creare esclusione, che deve rendere ancora più vulnerabili i soggetti che, in quanto non aventi la cittadinanza di un paese membro dell'accordo di Schengen, invece devono soffrire. Tra le altre cose, un altro elemento di estremo interesse è che l'utilizzo della parola straniero è fatto spesso anche da operatori del diritto, oppure mi sbaglio io, in maniera impropria. Straniero è soltanto colui il quale non ha la cittadinanza di un paese che ha ratificato comunque parte del sistema Schengen. Quindi se io sono un cittadino inglese, per l'Italia non posso essere considerato, anzi l'Inghilterra è proprio l'esempio da non fare, se sono un cittadino belga non posso essere considerato straniero da questo punto di vista, sono un cittadino comunitario. Bene, io a questo punto però mi fermerei, gli elementi che volevo mettere in luce spero di averli in parte descritti, e poi eventualmente sul contesto anche della circolare che consente le telefonate si potrà intervenire magari dopo in sede di richiamo.
Grazie. Vorrei aggiungere all'intervento di Massimo Cipolla per quanto riguarda il tema dell'accesso dei familiari di detenuti stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno, ma devo dire che il problema si è posto in modo assolutamente concreto nel corso di questi anni, fino all'emanazione di questa recente circolare, perché certamente il fatto che si recassero a colloquio persone che non erano in grado di esibire il titolo di soggiorno e a cui veniva richiesto il titolo di soggiorno, perché questo è successo nella pratica della vita carceraria di questo paese, anche perché sia il pubblico ufficiale a cui si avvicina la persona che deve entrare chiede il documento e chiede il titolo di soggiorno. Dopodiché era chiaro che questo magari non avveniva in modo omogeneo, non avveniva sempre, non avveniva con differenza a secondo della sensibilità delle persone. Le variabili sono tante, ma certamente nessuno poteva mettere in dubbio che era legittima la richiesta del titolo di soggiorno. E ci sono persone detenute, che sono state detenute, che sono ancora detenute, che non hanno visto i loro familiari per moltissimo tempo in ragione di questa situazione. E certamente nessuno, a cominciare da me, ha mai consigliato i familiari di queste persone di andare in carcere e di farsi ovviamente trovare una situazione di irregolarità sul territorio che avrebbe comportato, soprattutto parlavamo di donne, di madri, di mogli con prole a carico, avrebbe comportato una tragedia immediata e ulteriore rispetto alla condizione difficile in cui si trovavano. E devo dire che la situazione diventa paradossale nel momento in cui da una parte con il pacchetto sicurezza, con la legge 94/2009 si introduce il reato di clandestinità e l'aggravante dell'aver commesso il reato in una condizione di clandestinità e la circolare che poco dopo afferma una cosa completamente diversa, cioè da una parte si introduce una normativa che, lo diceva bene Massimo Cipolla, si introduce il reato di clandestinità che non ha nessun rapporto in qualche modo col carcere, perché sanzionare con una pena pecuniaria un irregolare vuol dire celebrare processi assolutamente inutili, questo lo sappiamo tutti. Dall'altra invece opera su un meccanismo di ulteriore differenziazione per i detenuti stranieri o per le persone condannate straniere, perché l'essere stati condannati con l'aggravante dell'aver commesso il reato in una situazione di irregolarità sul territorio impedisce la sospensione dell'ordine di carcerazione per chi è libero, condannato ma libero, e diventa automatica l'apertura del carcere, e questo è uno dei fattori che sta provocando ulteriore presenza di persone detenute all'interno di carcere. Quindi io qualunque reato abbia commesso, ma se l'ho commesso da clandestino, meglio diciamo da irregolare, che è più corretto, automaticamente vado in carcere. Posso aver commesso o aver danneggiato in un momento di rabbia la porta del mio vicino 6 anni fa, 5 anni fa, non importa, io entro in carcere, qualunque sia stato il comportamento successivo, qualunque, e nonostante la modesta gravità magari della condotta che ho posto in essere. Quindi questo è il segnale da una parte, il reato di clandestinità, e 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, il Dipartimento emana una circolare che io per prima ho riletto 6-7 volte perché non mi capacitavo di come si potessero dare segnali così diversi, che fa parte di una catena, noi le abbiamo pubblicate perché la lettura delle circolari che sta emanando il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in questo momento credo che sia una lettura molto istruttiva, perché sono quasi tutte intitolate, anche l'ultima dell'aprile che ho messo, 2010, che abbiamo messo nella cartella, nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni autoaggressivi. Cioè, di fronte all'impossibilità di intervenire in modo intelligente e razionale sul sovraffollamento e quindi di porre in essere delle azioni veramente incisive, il Dipartimento emana una serie di circolari, alcune di impossibile applicazione, come nell'ultima, dove si dice favorire i rapporti tra familiari, trovare gli spazi per favorire l'incontro fra i detenuti e i familiari. Non ci sono gli spazi per mettere i letti, vorrei sapere. Ecco, quindi sono bellissime queste circolari, sono poetiche addirittura. E però improvvisamente, appunto, in modo contraddittorio, il Dipartimento dice: attenzione, nell'ottica di non avere ulteriori casi di persone che pongono in essere condotte autolesionistiche per prevenire il rischio suicidario, poiché noi abbiamo una popolazione straniera irregolare in numero crescente, perché ormai davvero, soprattutto come dicevo prima, al centro-nord è una popolazione ormai di persone irregolari, allora in quest'ottica di prevenire, di ridurre i rischi derivanti dal sovraffollamento, non mi importa nulla di quello che il legislatore ha fatto pochi mesi fa sull'onda di questa crescente richiesta di sicurezza, e dico: fate finta, perché questo dice la circolare, fate finta che non esista il problema dell'irregolarità, non chiedete i documenti, perché questo c'è scritto così in buona sostanza, attraverso tutto un ragionamento per cui appunto non ci sono delle situazioni dove non è obbligatorio chiedere la verifica del titolo di soggiorno, perché l'agente di polizia penitenziaria non rientra specificatamente nei suoi compiti, e quindi, come dire, andiamo oltre, e quindi non impedite che laddove ci siano delle persone pur irregolari ma legate da vincoli di parentela, non impedite che abbiano dei rapporti con i familiari detenuti presso gli istituti penitenziari, il che va benissimo, il che mi sembra che nel momento in cui si afferma la prevalenza del diritto delle persone, tutte in questo caso delle persone detenute, ad avere dei rapporti familiari, a coltivare, a mantenere il rapporto coniugale, genitoriale, insomma a coltivare i propri affetti, sia un dato questo di civiltà. Ma non appare un dato di civiltà così collocato in un modo assolutamente contraddittorio attraverso una circolare che, oltre ad essere una fonte assolutamente subordinata rispetto alla norma legislativa, è chiaro che comunque pone un problema di schizofrenia. Ma davvero in questo paese che cosa vogliamo fare? Cioè, si dice una cosa e viene contraddetta, e viene contraddetta peraltro in un'ottica che non è di civiltà, perché in un'ottica di civiltà si ragiona diversamente e si dice, per esempio, quello che diceva Massimo Cipolla: allora nel momento in cui c'è un nucleo familiare che perde il titolo di soggiorno principale, andiamo a rivedere la situazione delle persone che sono state regolari fino a questo momento e per causa non propria si trovano in una situazione di difficoltà. Non si fa questo, non ci si pensa nemmeno a pensare alla regolarizzazione, salvo casi molto, molto difficili, attraverso un percorso difficile, ma si dice: poiché abbiamo paura che ci siano delle rivolte nelle carceri, perché questo è il senso delle circolari, allora facciamo entrare anche gli irregolari. Io mi chiedo se questo può essere, cioè se noi ci possiamo andare a collocare in questa situazione, e dopo aver negato per anni il diritto di avere rapporti con i propri familiari a persone che improvvisamente non ci credevano che questo problema non ci fosse più. Certamente non ci credevano, perché per comprendere bisogna che il ragionamento abbia un filo logico, e allora questi spot non vengono compresi, così come non è stato compreso, ma verrà adesso praticato. Faceva giustamente riferimento al tema delle telefonate. Allora, se voi pensate il diritto di avere colloqui telefonici da parte dei detenuti, soprattutto per coloro che non hanno vincoli familiari, è fondamentale. Si è creata fino ad aprile questa situazione paradossale per cui il detenuto straniero non poteva avere colloqui telefonici se non c'era un'utenza fissa che potesse, di cui potesse essere dimostrata la titolarità. Ora, ci sono molti paesi, molte situazioni dove non esiste l'utenza fissa e dove non era possibile quindi raggiungere attraverso il cellulare la propria famiglia. E questo perché veniva giustificato in base a ragioni inderogabili di sicurezza per la collettività, gli istituti, eccetera, eccetera. Solo, devo dire, noi abbiamo avuto un caso, la direzione della Casa Circondariale di Bologna aveva dato prova di essere illuminata in questo senso, una persona che abitava in Macedonia, una famiglia arroccata sui monti, non esisteva l'utenza fissa, alla fine aveva concesso, prima della circolare, l'autorizzazione. Ora, l'autorizzazione è possibile perché l'ultima circolare dice che per agevolare i rapporti con la famiglia è possibile, proprio sempre al fine di prevenire fenomeni di autoaggressione e per favorire appunto i contatti e per ridurre il disagio delle persone detenute, quello che sembrava un tabù, la possibilità di telefonare ai propri familiari dal carcere tramite l'utenza cellulare è diventata realtà. E per anni questo è stato negato e per anni è stato inutilmente provocata sofferenza a persone che non solo non avevano contatti con nessuno, perché la peculiarità appunto della situazione giuridica delle persone straniere è in ragione anche appunto di questo isolamento, ma non potevano neppure sapere se le loro famiglie, i loro familiari erano vivi o no, o venivano raggiunti da notizie molto, molto difficili poi da affrontare con lettere mesi dopo, con tutto quello che comporta in termini, come dire, di ridefinizione della propria esistenza, non poter neanche essere messi a conoscenza dei fatti più gravi che ogni essere umano, no, ha diritto di conoscere, se il proprio padre, la propria madre, il proprio figlio, la propria moglie sono vivi, cosa fanno. Ecco, quindi, come dire, con una distruzione progressiva della propria identità. Comunque, alla fine bisogna dire ben venga anche la circolare spot, ma come dire, il fatto che questo adesso arrivi in questo momento è utile ed è bene che sia così, però non è inserito in un contesto ideologicamente e culturalmente apprezzabile. Questo è il dato che vorrei affermare, perché se tutto ciò che arriva non arriva perché viene considerato una conquista in termini di civiltà e di rispetto delle persone, ma solo per evitare un problema nell'immediato in un'ottica di riduzione del danno in senso deteriore, io credo che questo sia molto, molto difficile da affrontare. È stato fatto riferimento prima, tra i tanti, alla peculiarità della situazione di detenzione delle persone straniere, e vorrei dire anche non solo di quelle extra Unione Europea, ma per alcuni aspetti anche di quelle dell'Unione Europea, dove ci sono due pesi e due misure, tutte le vicende dei provvedimenti sui paesi dell'est, magari se abbiamo tempo in qualche modo ci torneremo, però è chiaro che è una popolazione che pone esigenze, che ha esigenze diverse, che ha bisogno di una cura particolare, che è una popolazione destinata al 99% ad essere espulsa a fine pena, e anche qui introduco un elemento di contraddizione, perché voi sapete che gli stranieri, anche irregolari, sono legittimamente sul territorio nazionale finché hanno un titolo privativo della libertà personale da scontare, per cui chi è in carcere o poi viene ammesso a misura alternativa può legittimamente svolgere attività lavorativa. Ci sono plurime circolari del Ministero del Lavoro che consentono un'iscrizione differenziata, ma hanno una busta paga, svolgono attività lavorativa. Tutto si interrompe drammaticamente nel momento in cui la pena finisce, o pena detentiva o pena in misura alternativa, e diventano soggetti espellibili senza nessuna possibilità di intervenire su questa vicenda dell'espulsione, qualunque sia il comportamento tenuto, quindi anche se c'è stato un processo rieducativo, riabilitativo, perché la legge così prevede, e voi sapete che i meccanismi diventano ancora sempre più rigidi perché l'ambito delle condizioni ostative, anche per chi ha avuto processi penali, ormai come dire, copre quasi tutto. E allora le persone che sono in carcere sanno anche che hanno questo, che hanno davanti questa tragedia dell'espulsione, che è un fatto che ovviamente si riflette anche sulle loro condizioni di detenzione. Non voglio togliere la parola agli altri, però su questa cosa mi permetto di dire questo. Voi sapete che il tema dell'espulsione è un tema che viene molto agitato anche in questo periodo, sotto due profili. Uno, l'espulsione a fine pena, di cui poi ci parlerà anche Franco Pilati, per quelli che vanno al CIE, che si dice non è una misura concretamente e sufficientemente adottata, e poi c'è un'altra espulsione, che è quella che riguarda le persone che sono in carcere, che negli ultimi due anni possono dovrebbero essere espulsi se non ci sono condizioni ostative che dipendono dal titolo di reato. Ecco, rispetto a questo, a questa espulsione, che è l'espulsione a cui a volte fa riferimento anche la politica, anche il ministro di giustizia, ci sono poche espulsioni, dovremmo rimandarle in carcere. Io dico che i numeri delle persone espulse dal carcere sono pochissimi, è una procedura lunghissima, per cui anche chi vuole accedere a questa misura, chiamiamola alternativa, trova difficoltà enormi, sono pochissimi casi. Vuoi perché sono lunghi i tempi delle procedure di accertamento dell'identità da parte della questura, vuoi perché in realtà non ci sono le risorse materiali per effettivamente poi rendere operative le espulsioni, vuoi perché molti paesi non si riprendono i loro cittadini. Quindi anche su questo, come dire, sul tema dell'espulsione, credo che se anche Massimo Cipolla, lo invito dopo a ritornare perché è un tema importante. Ma a questi cittadini, che sono sostanzialmente differenziati, non voglio dire di serie B, ma in realtà poi lo sono, che cosa si può offrire? E questo lo chiedo a Tommaso Calia, che si comincia ad occuparsi come ASP di una vicenda nuova, di questo tipo di servizi, e vorrei che nella sua intervento presentasse anche il tema della riorganizzazione dei servizi, desse qualche informazione, credo che sia utile a tutti, per poi arrivare al tema dei servizi e dell'intervento sui detenuti stranieri in carcere, nel rapporto appunto con il territorio e quindi con il Comune di Bologna.
Buonasera a tutti, io ringrazio il Garante di aver invitato questo nuovo soggetto che si presenta nel mondo penitenziario, nuovo soggetto come soggetto giuridico, permettetemi due minuti di presentare che cos'è l'ASP, per molti una sigla probabilmente anche priva di significato, anche se è accostata ad un nome che i poveri vergognosi, che erano diciamo i nobili decaduti, e di una storia ricca di oltre mezzo secolo, 500 anni di vita, e quindi nel sociale conosce i cambiamenti che nel mondo si è avuto in questi 500 anni di sua storia, e quindi ha visto dei grossi cambiamenti, e quello che stiamo vivendo probabilmente anzi sicuramente non c'era prima, ci porta a ragionare in un mondo diverso, che è un mondo della globalizzazione. Da qui probabilmente anche il cambiamento e l'introduzione in Italia delle ASP, che sono l'evoluzione delle vecchie IPAB, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, sorte con la legge Crispi del 1890, e che per alcuni versi in alcune regioni ancora in vita, perché le ASP sono figlie della riforma dei servizi sociali, nati con la legge 328 del 2000, e in particolare poi con l'attuazione della delega prevista dall'articolo 10 di quella legge e nascono quindi il decreto legislativo 207 del 2001 che forma le ASP almeno sulla carta, perché in effetti poi la loro attuazione è demandata alle regioni e quindi sono le regioni. Ricordate che in quel periodo c'era anche tutto il discorso della riforma costituzionale, quindi l'assistenza sociale viene demandata alle regioni e qui probabilmente comporta, poi darò qualcosa sull'invito della Garante sulla riorganizzazione, perché un discorso di assistenza sociale che rimane in mano alle regioni, in istituti dove in effetti poi la competenza statale delle leggi sta portando anche a dei grossi problemi, probabilmente si deve intervenire su questo verso. La Regione Emilia Romagna ha fondato le ASP nel 2003, poi la loro vera attuazione però comincia a Bologna nel 2008 praticamente, quindi l'ASP Povere Vergognose nasce, quindi muore l'IPAB, Opera Pia Povere Vergognose, nasce l'ASP Povere Vergognose nel gennaio del 2008. Le competenze che passa il Comune alle ASP cominciano nel 2009 e in particolare con quello che si chiama contratto dei servizi, dove gli vengono assegnati i compiti. In parole povere, perché altrimenti saremmo lunga a farla e sarebbe interessante da un altro punto di vista approfondire anche la natura giuridica di questi enti, perché non è ben chiara, in pratica siamo degli enti strumentali del Comune di Bologna, detta proprio terra terra. Perché dico siamo enti strumentali? Perché in pratica agiamo su delega che il Comune ci dà per l'attuazione di alcuni servizi che sono di sua competenza. Per cui da un lato siamo enti pubblici e dall'altro però siamo enti gestori. Questo chiaramente comporta alcune difficoltà, poi le dirò magari nella riorganizzazione, perché non abbiamo potere di decisione autonoma. E quindi tutto quello che noi facciamo deriva da compiti e fondi che ci viene erogati dal Comune di Bologna o dall'ente committente. È chiaro che possiamo portare avanti nuovi progetti all'interno del carcere anche con fondi propri dell'ASP, però non possiamo sopperire a dei compiti che in genere spettano ai comuni o agli enti locali, che è quello di dare un'assistenza sociale e quindi un accompagnamento, forme di ristoro per queste persone che sono all'interno di un carcere detenute e quindi soggetti a delle normative che possono portare dei forti disagi, come diceva prima il relatore che mi ha preceduto. Questo cosa significa? Significa che noi come ASPI e quindi come compiti che svolgiamo per conto del Comune abbiamo l'altra faccia della medaglia dell'aspetto giuridico. Prima venivano esaminati degli aspetti riguardanti il permesso di soggiorno, quello che può comportare la concessione o non concessione, quindi erano aspetti prettamente giuridici. Ricordatevi però, e poi nella relazione lo dirò, che il problema degli stranieri nel carcere non è solo legato al permesso di soggiorno, cioè all'interno del mondo carcerario complessivo ci sono anche dei soggetti stranieri che sono sposati con italiani, anzi probabilmente questi sono quelli che da un punto di vista di possibilità di delinquere sono più pericolosi degli altri, perché quelli, come si diceva prima, per un minimo reato vengono arrestati, mentre questi probabilmente hanno qualcosa di più o più reati. Esistono anche altri soggetti che sono di passaggio e che hanno una reazione a pena. Diciamo il mondo dello straniero in carcere è molto complesso e variegato, visto dal nostro punto di vista, diciamo, di Aspio, di soggetto che gestisce alcuni servizi di appoggio al mondo penitenziario, perché questo è il discorso. Quindi, detto cos'è l'ASP, che significa poi azienda di servizio alla persona, quando si parla di azienda di servizio alla persona deve essere inteso in tutti i sensi, sono tutte persone, sono tutti esseri umani, per questo in fondo devono essere inclusi nell'azienda. Detta che l'ASP, Operapia dei Poveri Vergognosi, è un'azienda multisettore, perché può essere molti servizi all'interno di uno stesso settore, mentre noi facciamo anziani, facciamo diciamo servizi verso il disagio, verso la tossicodipendenza, nel mondo delle nuove povertà che sta avanzando con la crisi che incombe, e abbiamo anche questa attività verso il carcere, verso l'esecuzione penale, così la definisce il contratto di servizio, che è poi diviso in schede, e per quanto riguarda l'area degli interventi dell'esecuzione penale, nella scheda tecnica la descrizione del servizio è coordinamento, sperimentazione, monitoraggio, verifica e valutazione delle attività e progetti in ambito intramurario ed estramurario, volta all'integrazione sociale a favore di detenuti adulti definita all'interno del comitato locale area esecuzione penale. Questo è l'obiettivo che il Comune ci ha dato in termini generali, poi si traduce in pratica, perché poi alla fine tutto si va a finire nel fatto se ci sono o meno i fondi e dei soldi, in due principali attività che secondo il budget che il Comune ci dà e le indicazioni che il Comitato Locale dell'Area dell'Esecuzione Penale, che è quell'organismo che, essendoci tanti soggetti che girano attorno al carcere, poi cerca di coordinare e arrivare a definire le priorità tra i tanti bisogni che vi sono. In pratica le attività che poi noi andiamo a fare finiscono in due grosse macro aree, almeno per il momento. Una che è quello dello sportello di mediazione culturale, perché si è sentito fortemente il bisogno, e su questo mi accentrerò, diciamo, nella seconda parte della relazione, e un altro è quello delle borse lavoro, che dovrebbero essere un elemento fondamentale, non diceva prima la Desi Bruno, sul cercare anche di sollevare psicologicamente queste persone che sono, oltre a essere private della loro libertà personale, sono anche fortemente condizionati da non sapere che cosa succede ai loro parenti, nei loro paesi di origine, con la paura anche dell'avvenire. Perché ha detto fra 2 anni, 5 anni, 10 anni cosa mi succederà? E da qui aumentano fortissimamente i problemi mentali di queste persone, quindi di paure, di fobie, di rischi di suicidi. E a fronte di questo noi notiamo che che vi è sempre meno assistenza. Anche qui, fino a 2 anni fa, credo, l'assistenza sanitaria di cui poteva rientrare questa forma di psicologi, ce ne sarebbe davvero tanto bisogno, era affidata alla sanità penitenziaria. Poi con le riforme anche della stessa Costituzione che dicevo prima, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, da 2 anni credo l'assistenza sanitaria viene svolta dall'ASL. Si aggiunge un altro soggetto, che è il Comune, c'è l'ASP, c'è la Polizia Penitenziaria. Io credo che anche qui probabilmente di fronte a un cambiamento della società globale, probabilmente oltre che essere scarsa, determinata formazione alla Polizia Penitenziaria bisognerebbe dargliela. Cioè, queste sono persone che a sua volta vivono reclusi con dei soggetti che non sanno neanche comunicare e parlare. Forse a questo tavolo un rappresentante della Polizia Penitenziaria ci sarebbe stata bene. Io tra l'altro sono andato cercando di prepararmi nel cercare, ho visto che c'era un articolo proprio sulla Polizia Penitenziaria il cui motto dice vigilando e redimere. Ma se non sanno neanche comunicare e parlare, voglio vedere come fanno a redimere. Forse la vigilanza c'è, però la vigilanza sappiamo poi molte volte a cosa comporta. Vi sono un famoso studio americano in cui alcuni studenti furono messi assieme e si trovarono poi ad essere dei veri aguzzini nei confronti di quelli che una parte faceva i detenuti, una parte faceva le guardie, si trovavano ad essere dei veri aguzzini. Quindi è un ruolo molto delicato e molto importante. Probabilmente e se vi fosse, era questa una riflessione che facevo, se vi fosse un più preparazione da parte verso della Polizia Penitenziaria ad affrontare anche situazioni di natura psicologica, di natura della lingua, di mediazione culturale diretta e non servirsi dello sportello, perché molte volte hanno anche bisogno di essere ascoltate, specialmente chi non ha una famiglia e chi è lontano dalla propria terra. Quindi, diciamo, i due servizi principali dei nostri punti di osservazione: uno è lo sportello di mediazione culturale e l'altro sono le borse lavoro. Lo sportello di mediazione culturale nasce nel 1997, era gestito chiaramente dal Comune, perché come detto a noi questo è passato ad aprile dell'anno scorso, ed era finanziato dal Fondo Europeo. Poi, considerato che il progetto ha dato esiti positivi, è continuato e ancora oggi continua, anzi è stato incrementato con l'aumento della presenza degli immigrati e con l'aumento delle diverse etnie. Mi sembrava che dicevi prima che c'erano circa 50 etnie rappresentate, quindi magari i paesi sono anche di più. Il servizio quindi l'anno scorso è passato da 2 persone a 4 persone per un totale di 96 ore settimanali, andando ad inserire persone specializzate ma che provengono anche dai paesi di origine o che conoscono bene le lingue di alcune zone. Quindi abbiamo una mediatrice che è serbo-croata, un'altra di lingua araba, chiaramente delle persone che conoscono l'inglese, ma si è sentito anche il bisogno, anche se non c'è una vera e propria persona che parla il cinese, di avere anche dei mediatori culturali che parlano cinese, come dicevo prima, anche perché interveniamo in un mondo in cui ormai i movimenti e la globalizzazione ci avvolge negli ultimi tempi si è notato che questo sportello, pur essendo nato per la mediazione con i cittadini stranieri, ha diciamo, ha cominciato ad avere richieste anche da detenuti italiani, perché non è che c'è scritto che i detenuti italiani non possono chiedere il colloquio. Perché questo? Perché chiaramente all'interno del carcere le risorse destinate agli educatori sono molto poche, la popolazione aumenta e quindi cosa succede? Queste persone hanno bisogno di essere ascoltate e sentite, e quindi italiani, stranieri o quant'altro affollano questa possibilità che viene data dall'ente locale per, poi vediamo in specifico quali sono i compiti o le maggiori richieste che queste persone hanno, richiedono, e quindi si chiedono dei colloqui con le nostre mediatrici culturali. Cioè, oggi abbiamo circa dalle 400 ai 500 interventi e quindi ascolti. Questo non significa che transitano 500 persone, significa che vengono fatti 500 incontri, perché poi è chiaro che quando si prende in carico questa persona si espone il problema, si cerca di capirlo, si fa il contatto con la realtà, perché molte volte bisogna poi portarsi con i servizi sociali territoriali, confrontarsi con degli avvocati, quindi si avvia anche diciamo, dei rapporti, per cui a volte con la stessa persona nello stesso mese si hanno anche 2, 3, 4 colloqui. Quali sono le funzioni dello sportello? Quindi ascolto e analisi del detenuto, mediare tra la cultura del detenuto e il contesto carcerario e la realtà esterna, supporto alla traduzione e restituzione da parte del materiale della sentenza, perché molte volte queste qui proprio sono all'oscuro e non sanno neanche leggere la sentenza, dove è possibile mantenere, come dicevo prima, i contatti con i detenuti, contatti con i servizi sociali, sanitari esterni, contatti con i consolati, con gli avvocati, traduzione del materiale informativo da distribuire all'interno del carcere, perché bisogna anche dirgli non l'ufficio matricola, non sapendo farsi capire, ha bisogno anche che qualcuno spieghi quali sono i diritti all'interno del carcere stesso a queste persone. Messa in rete delle risorse, e questo lo dicevo prima, ma questa non è esaustiva, cioè, le richieste possono essere di qualsiasi natura, cioè, non sto qui a soffermarmi, ma ci sono anche degli aneddoti che, se facciamo altre cose, si potrebbero anche raccontare, che portano a capire qual è lo stato di disagio di queste persone straniere, più che italiane, vivono in che condizioni. Alcuni numeri, anche se mi sembrava doveroso portarle, anche se alcuni l'aveva detto prima, numeri che vengono rilevati nel mondo carcerario al 10 maggio del 2010, quindi è molto, molto recente. Il numero che, diciamo, delle operatrici sono, attualmente detenuti sono 1087 al 10 maggio, di cui 1008 sono uomini. All'interno, e all'interno di questi 1.800, 699 stranieri. La suddivisione di questi stranieri nei vari diciamo, periodi di detenzione, pre e post processo, diciamo che ci sono 230 in attività di giudizio di primo grado, quindi proprio in attesa di giudizio, 239 che hanno avuto il primo grado di giudizio, e 200 diciamo in esecuzione pena, quindi è finale. Poi ce ne sono altri 30 che hanno sia uno che l'altro, perché hanno la pena definitiva, ma anche altri precedentemente in corso. Questo fa capire anche la difficoltà, perché un discorso è operare con detenuti in esecuzione pena, per cui si possono fare anche dei programmi a lunga gittata, altro discorso è invece è trattare con persone che probabilmente dopo 6 giorni se ne andranno, sono di transito o quant'altro. Le donne sono 79, di cui 39 straniere, anche qui ci sono dei problemi laddove vi sono dei minori, perché possono, fino a 3 anni possono stare con la madre. È chiaro che Bologna non è un carcere dove c'è molto, diciamo, non è destinato alle madri con bambini, ce ne sono poche, ci sono altri istituti a cui sono più specializzate, però capita. Abbiamo affrontato anche, uno lo conosce bene, anche Garante, dei casi con bambini che per un motivo o l'altro stanno qui molto tempo e quindi bisogna poi intervenire con i servizi sociali. Le nazionalità più presenti: Marocco, Tunisia, Albania, Romania, si diceva prima, Algeria, Nigeria, Senegal, ma ormai il mondo è globale. Ecco, quali sono state, potrebbe essere interessante, al di là di tutto, le maggiori richieste fatte allo sportello? Allora, noi abbiamo avuto molti aiuti economici, cioè queste persone non avendo nessuno non riescono ad avere quel minimo di denaro che gli serve poi per delle piccole cose che il carcere non passa, che può essere la sigaretta, come possono essere anche gli indumenti, anche se ci sono poi delle associazioni che le aiutano. Al secondo posto c'è stata la richiesta con avvocati e poi con parenti. Poi ci aiuta nel mantenere i contatti anche scrivendo delle lettere, traduzione e comprensione della sentenza, e per irregolari frequente la richiesta di residenza, si diceva prima, documentazione, segnalazione, un posto letto una volta usciti. Anche qui il discorso di una volta usciti, specialmente se rimangono sul territorio di Bologna, poi devono affrontare una nuova situazione, non siamo più noi la presa in carico, ma la presa in carico viene poi affidata ai quartieri, e quindi ai quartieri in cui poi vanno a risiedere. Lo dicevo prima, che per quanto riguarda la popolazione non comunitaria, molti hanno famiglia non comunitaria, molti hanno famiglia in Italia, sono sposati con italiani e quindi hanno anche dei punti d'appoggio. C'è anche un'alta percentuale di detenuti, se lo diceva prima, di clandestini, che sono sprovvisti non solo di documenti, ma anche di quella rete familiare o amicale che è importante anche per un sostegno psicologico. E molte volte queste persone, una volta che escono, non avendo o vengono espulsi o si ritrovano di nuovo a ritornare in galera. Ecco, l'altra vicenda, diciamo, delle borse lavoro, anche qui è chiaro che le borse lavoro vengono attivate non solo se ci sono le risorse che l'azienda che li prenderebbe a lavorare, sempre che il giudice di sorveglianza però dia il permesso. Bologna mi risulta che in quest'ultimo periodo non ci siano state, diciamo, c'è stata molta restrizione rispetto a questo provvedimento. Poi ci può essere il lavoro interno nelle borse lavoro, ma anche qui ci sono dei percorsi ben stabiliti per cui le risorse non bastano e c'è tutto un giro e un turnover. Noi poi le borse lavoro le possiamo attivare qualora vengono vengono, diciamo, autorizzate dagli educatori, e quindi c'è un istruttore della pratica interna al carcere stesso, dove noi non entriamo, cioè noi siamo all'interno del carcere ma non dentro il centro dove vengono detenuti, cioè diciamo il periodo che sta tra le celle, il perimetro che sta tra le celle e gli uffici amministrativi, quindi noi il mondo dentro del carcere non lo conosciamo, ecco, quindi noi il nostro sportello è perché vengono da noi, e le stesse borse lavoro le attiviamo esclusivamente se gli educatori fanno una relazione che possono uscire, che possono andare a lavorare, che possono fare. Ma se questo non viene fatto, perché gli educatori sono sempre meno in numero, attualmente diventa anche difficile poi attivare le borse lavoro, che sarebbe invece importante. Altre cose che facciamo, diciamo, all'interno del carcere è un coordinamento sul servizio di accoglienza alloggiativa alternativa, che lo effettuiamo attraverso un'associazione che si chiama dei Crocicchi. Assistenza ai familiari per detenuti fuori Bologna attraverso la fornitura di alloggio a questi familiari che vengono nel momento a far visita alla famiglia che stanno lontano, e quindi gli forniamo l'alloggio gratuito tramite appartamenti di proprietà dell'ASP ma gestiti dall'associazione A. Certamente si potrebbe fare molto, molto di più, mancano le risorse. Un punto, devo sottolineare, diciamo, come dirigente o come manager del sociale, ci sono troppi soggetti che operano attorno al detenuto, attorno al mondo carcerario, poche risorse e molte volte, anche se è una frase abusata, nessuno sa, cioè, bisognerebbe delimitare meglio chi fa che cosa. Poi ci sarebbero tante altre cose relative al mondo organizzativo, agli uffici di piano, ai tavoli tematici, a come si arriva alle decisioni, perché fare questo, fare quell'altro, ma magari se c'è tempo lo diciamo dopo, altrimenti un'altra volta. Grazie.
Grazie, grazie a Tommaso Callia. Allora, credo sia utile fare alcune precisazioni, perché ha introdotto molti temi e forse credo che davvero abbia dato il senso della complessità anche rispetto a cosa l'ente locale può fare, soprattutto in una fase di riorganizzazione e di riorganizzazione dei servizi che è cominciata da poco, ma comunque è ancora abbastanza lontana da avere un contorno ancora preciso. Poi questo è un momento ulteriormente difficile, perché la città attraversa un momento difficile, quindi non si può far finta che sull'erogazione dei servizi non incida anche questa situazione in cui Bologna ha un commissario straordinario, e questo è un dato con cui anche chi opera rispetto al carcere deve fare i conti. Però nell'intervento di Tommaso Callia uno è stato posto l'accento sul tema della comunicazione, e rispetto al tema della comunicazione, rispetto ai 700 detenuti stranieri presenti, io credo che vada dato atto alle mediatrici. Le mediatrici, lo sportello informativo, le mediatrici del carcere di Bologna stanno facendo un lavoro da anni straordinario. Credo che sia un apporto. Adesso è stato fatto il raddoppio delle presenze delle mediatrici, sono 4 da 2. Capiamoci sui numeri, e per poter aumentare il servizio delle mediazioni abbiamo dovuto rinunciare ad altro, perché anche questo è molto ad altre iniziative, ad altri interventi in carcere. Quindi è stata una decisione non semplice, sofferta, ma non si poteva fare diversamente. Le mediatrici svolgono un ruolo fondamentale, e tant'è che appunto anche i detenuti italiani si rivolgono a loro. E voi pensate soltanto legato al tema anche del rapporto, della ricerca del rapporto con i difensori, la traduzione degli atti in lingua, il tentativo di spiegare il significato anche giuridico, no, di una sentenza, di un atto che arriva alle persone straniere. E qui introduco un elemento ulteriore di differenziazione, il tema della denegata difesa, della difficoltà di difesa legale da parte dei detenuti stranieri, perché il servizio, per esempio, di mediazione, che dovrebbe essere cosa diversa dal servizio di interpretariato, svolge appunto a volte anche la funzione di interpretariato, ma sarebbe necessario anche un apposito servizio che renda possibile anche per i detenuti stranieri un'esatta comprensione di quello che sta loro accadendo nel processo, e favorire anche il contatto con i difensori. Molto spesso i difensori non riescono a comunicare perché non sanno in che lingua comunicare. E in un processo complicato, dove a volte bisogna fare delle scelte, patteggiare, chiedere riti alternativi, diventa un problema. Anche il mio ufficio tenta in qualche modo di far fronte a questo con delle pubblicazioni tradotte in varie lingue, che svolgono un ruolo, sicuramente sono uno strumento utile, ma non è esaustivo. Il tema della mediazione era legato nell'intervento di Calia al tema delle difficoltà anche rispetto ai rapporti con la polizia penitenziaria, che è stata invitata e venuta nel primissimo seminario. Non ci possiamo nascondere che questo è un problema, il problema della comunicazione con la polizia penitenziaria. Considerati i numeri e dove sta venendo meno la possibilità di incrementare gli interventi di tipo riabilitativo, rieducativo chiamiamoli come vogliamo, e dove è innegabile che ci siano delle situazioni crescenti di conflitto, soprattutto con la popolazione detenuta straniera, perché questo è un dato di realtà. Il livello di conflittualità che ad un certo punto si era incanalato in binari accettabili, oggi sta riemergendo, perché questa è una situazione che non nessuno può a lungo, da una parte e dall'altra, reggere. La polizia penitenziaria certamente non è preparata, salvo alcuni particolarmente dotati, ad affrontare una popolazione penitenziaria così complessa. È difficile anche richiedere che immediatamente o quasi immediatamente si attrezzi. Questo bisognerebbe farlo attraverso un processo lungo e di confronto, che credo tutte le persone che lavorano in carcere stanno cercando di fare, ma tutti i buoni propositi possono venire vanificati da una situazione che è quella che abbiamo ampiamente descritto, e dove a volte pochi agenti di polizia penitenziaria si trovano laddove sono concentrati, per cui c'è questa idea della concentrazione, no? Tutti gli extracomunitari, usando la parola di cui si abusa, sono concentrati, perché ce ne sono 200-300 insieme, con una conflittualità naturale, perché non si capisce perché non dovrebbero essere conflittuali in una situazione data, e dove ci sono pochi agenti che si trovano a dover fronteggiare una situazione di protesta, di urla, di gesti di autolesionismo. Non è semplice, ci sono certamente delle responsabilità individuali, ma ci sono delle responsabilità politiche sul perché sta accadendo tutto questo. Allora è una situazione molto complicata, in cui coloro che comunque stanno cercando di trovare, come le mediatrici per esempio, no? una modalità di incontro, di confronto e di costruzione di rapporti che siano il meno conflittuali possibile, ovviamente a queste persone va tutto il riconoscimento per l'attività che viene fatta. Al carcere di Bologna c'è anche, perché va detto questo anche come comunicazione di servizio, per quanto riguarda la presenza degli stranieri c'è anche un'associazione, L'altro diritto, che svolge proprio questo compito specifico che riguarda per chi ha la possibilità di rinnovare permessi di soggiorno, quindi si occupa proprio di questo tema specifico, che tutti i sabato mattina va in carcere e raccoglie le richieste, e che svolge quell'attività a cui prima faceva riferimento Massimo Cipolla, di andare poi agli uffici postali, alla delega della persona detenuta, perché la direzione non era assolutamente in grado di far fronte, quindi per anni abbiamo rincorso anzi abbiamo dovuto sconfiggere l'idea che una volta in carcere, per esempio, non si poteva rinnovare o tentare di rinnovare un permesso di soggiorno, sembrava un tabù anche questo, insomma, quantomeno è stato avviato un percorso per cui le persone sanno, al di là poi del risultato e dell'esito, che comunque esiste la possibilità di avviare una procedura e in alcune situazioni, come dire appunto, perché prima facevo riferimento alla soluzione, perché se nel frattempo interviene durante le more di una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno che sarebbe negata in caso di condanna, interviene una soluzione, beh, ci sono delle situazioni che si possono ancora salvare con tutto quello che significa per le ragioni che abbiamo già detto. E quindi ci sono, come vedete, sempre dei segnali contrastanti, soprattutto in questa materia. Si va avanti cercando di assicurare il rispetto dei diritti e la salvaguardia delle persone, ci sono segnali a volte contrari, così come sul tema della comunicazione, tornando agli spunti dell'intervento del dottor Calia, c'è tutto il tema, per esempio, dell'alfabetizzazione, che è un tema importante, che anno dopo anno si affronta con una fatica estrema, perché centinaia sono le persone che vogliono partecipare ai corsi di alfabetizzazione come strumento principale per interpretare, per capire cosa succede. Le difficoltà anche per assicurare i corsi di alfabetizzazione sono infinite. E quindi vedete che anche qui ci sono sul tema della comunicazione gli aspetti sono tanti. Altro tema di criticità, perché è stato evocato sempre nell'intervento di prima, il tema della sanità. Io lo ripeto, continuo a ripeterlo, ma è una battaglia per me assolutamente perduta, per esempio tutto il tema della tossicodipendenza dei cittadini stranieri irregolari, un problema irrisolto sotto qualunque governo, evocando e cercando di sensibilizzare coloro che a vario titolo, in governi diversi, si sono occupati del tema. I cittadini stranieri irregolari con problemi di tossicodipendenza non possono accedere a programmi riabilitativi, non possono accedere ai programmi di servizi territoriali, non possono andare in comunità terapeutica, perché secondo l'interpretazione dell'articolo 35, Massimo l'esperto, non si tratta di un intervento né d'urgenza né strettamente considerato, no, indispensabile per di pronto intervento, e quindi questo è un intervento che non si può fare, e quindi nel sovraffollamento, cioè nei numeri, abbiamo anche una percentuale importante di tossicodipendenti stranieri, alcuni a doppia diagnosi, quindi anche con problematiche di ordine psichiatriche, che non possono essere curati, perché questo è dato di realtà, al di là della somministrazione del metadone che viene fatto dal CERT del carcere. Quindi vedete quanti problemi vengono ad essere. E poi uscendo si ripeterà tutto, e quindi questo è un tema su cui nessuno, tutti coloro che a vario titolo si interessano della materia, dicono che effettivamente il problema c'è. Però è inaffrontabile, quindi queste sono persone che poi usciranno con gli stessi problemi, addirittura poi non avranno più magari la somministrazione del metadone, poi ci racconterà Franco Pilati cosa succede quando vanno al CIE, e quindi anche qui parliamo di numeri, cioè non sono numeri insignificanti, sono numeri importanti, e anche questo va ad incidere e va a differenziare la situazione delle persone straniere. Si aggiunge, e lo voglio dire per ritornare al discorso iniziale, quando vi dicevo il tema della lettera con richiesta ispettiva urgente all'unità sanitaria locale, quando vi dicevo non esiste più l'infermeria, non esiste più il reparto nuovi giunti, penso anche all'assenza di mediatori sociosanitari, perché molte delle persone che entrano in carcere non hanno mai incontrato un medico, non hanno mai avuto un rapporto formalizzato né con un'istituzione né anche da un punto di vista sanitario. Queste persone non si può pensare che si sottopongano per esempio a uno screening per le malattie infettive in modo assolutamente tranquillo. Bisogna spiegarlo, bisogna intervenire, bisogna farlo capire, lo può fare soltanto qualcuno che culturalmente è vicino e fa superare la diffidenza e li rende partecipi anche di questo percorso. Anche qui la mediazione sociosanitaria è un problema gravissimo che non c'è, e qui voglio dire, insomma, spero che prima o poi la Regione, che se ne dovrebbe far carico, decida di farsi carico di questa situazione, perché qui c'è un balletto di responsabilità a chi tocca cosa, ma intanto i problemi sono sul tappeto e vedete che sono davvero tanti. E fatte queste precisazioni che mi sembravano doverose, io darei la parola a Franco Pilati, che ci racconta un po' il dopo per molti, non tutti, certo, però per molti di questi detenuti stranieri che arrivano ai centri di identificazione e di espulsione.
Bene, buonasera a tutti e grazie Desi. Io tenterò di trattare il tema della condizione dello straniero trattenuto all'interno del CIE, in particolare del CIE di Bologna, partendo da un assunto che capita frequentemente, molto frequentemente, che lo straniero giunto al centro di identificazione e di espulsione di Bologna, dopo aver vissuto l'esperienza carceraria, definisca la condizione di detenuto migliore e meno mortificante rispetto a quella che si trova a vivere da trattenuto all'interno dello stesso CIE. Nonostante la situazione della maggior parte delle carceri italiane, come avete peraltro immagino avuto modo di approfondire all'interno di questo ciclo di seminari, si caratterizzi per la presenza di un elevato numero di persone in condizione di disagio, per il sovraffollamento, per la mancanza di risorse da destinare ad azioni di sostegno mirate, per insomma tutta una serie di criticità che sono note a tutti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'esperienza carceraria, per quanto percepita come dolorosa e crudele, rientri tuttavia in una dimensione effettivamente culturale, essendo la punizione che quella società infligge a chi ha infranto le leggi che quella società prescrive. Mentre con il trattenimento all'interno di un CIE venga meno da parte dello straniero trattenuto la consapevolezza dei passaggi che legano l'azione alla punizione. Il CIE sembra infatti condividere la stessa vocazione delle istituzioni totali a cui appartiene anche il carcere, rispondendo a quell'esigenza potremmo definire di controllo dei corpi che alcuni autori riconnettono alle moderne istituzioni disciplinari. La peculiarità dell'istituzione CIE, infatti, consiste proprio nella sua strumentalità alla gestione disciplinare di questa umanità in eccesso, prodotta attraverso flussi migratori, dai profondi squilibri economico e sociali che caratterizzano i rapporti tra nord del mondo e sud del mondo. Se quindi la vocazione di queste due istituzioni può apparire comune, tuttavia la natura relativamente recente dell'istituzione CIE si rivela un elemento di sfavore per questi ultimi, in quanto che appaiono meno normati, meno strutturati, meno in grado di rispondere di fronteggiare ai bisogni contingenti delle persone che sono trattenute. E ciò che ulteriormente mi pare accomuni la struttura carceraria al centro di identificazione ed espulsione di Bologna e in particolare e dei CIE in generale è proprio l'aspetto della marginalità sociale, di periferizzazione, della periferizzazione rispetto ai circuiti della società di accoglienza, per usare un termine in questo periodo molto abusato, presente in modo consistente in entrambi gli ambiti. Quindi se per il CIE questo profilo può costituire un elemento che può apparire scontato, anche se in realtà non lo è, vista la condizione di clandestinità dello straniero trattenuto, per quanto invece attiene il carcere, la crescente proletarizzazione della popolazione detenuta, sempre più composta di soggetti marginali, appare l'effetto dei processi di trasformazione della società degli ultimi decenni, in concomitanza delle scelte di criminalizzazione primaria e secondaria. Se da un lato quindi l'istituzione del CIE può dire di condividere con quella carceraria alcune tematiche comuni, vedi appunto il discorso del controllo dei corpi, vedi il discorso della marginalità sociale, io penso che il CIE si arricchisca di ulteriori variabili e elementi di complessità che la rendono assolutamente peculiare e a tutt'oggi, appunto, vista la sua recente istituzione, nonché le implicazioni politiche che la connotano e che tutti conosciamo, ancora molto poco indagata nelle sue dinamiche più profonde. Un aspetto che caratterizza, dal mio punto di vista, in maniera pervasiva la condizione dello straniero al CIE, accentuando la percezione di ingiustizia connessa alla detenzione da parte della persona trattenuta è quella della casualità. La casualità scandisce inesorabilmente ogni tappa del percorso, dell'articolato percorso che accompagna il migrante verso il rimpatrio, incidendo su tanti fattori, sul se del trattenimento, sulla durata dello stesso e perfino sull'eventualità dell'allontanamento verso il paese di origine. È noto agli operatori, infatti, come la possibilità materiale di trattenere uno straniero in condizione di regolarità presso il CIE sia condizionata a una serie di contingenze, di variabili del tutto assolutamente occasionali, indipendenti dalla condotta dell'interessato e sovente anche dalle scelte dell'autorità di polizia. Vedi la disponibilità dei posti all'interno della struttura, vedi la possibilità di accompagnare lo straniero con i propri mezzi, ad esempio, verso il centro designato. Quindi la naturale limitatezza di queste risorse, delle risorse disponibili per realizzare materialmente i rimpatri, fa sì che nella maggior parte dei provvedimenti alla fine si è eseguito con una semplice espulsione, con una semplice e simbolico invito a intimazione a lasciare lo Stato entro i 5 giorni, con il famoso foglio di via. E nel contempo il concreto dipanarsi appunto della vicenda amministrativa relativa al trattenimento appare connotato da un elevato indice di casualità. La casualità è presente in tutto l'articolato processo che connota la presenza dello straniero all'interno del CIE, sia nella fase di convalida del medesimo avanti al giudice di pace, ove un banale errore burocratico da parte dell'autorità di polizia può determinare, ad esempio, il rilascio di una persona piuttosto che di un'altra, sia nell'ambito di ciò che attiene anche alla durata, alla fruttuosità della detenzione. A incidere sul trattenimento, infatti, e sulla possibilità di un effettivo rimpatrio verso il paese di origine è spesso la mera accidentalità del reperimento di un documento dello straniero che consenta la sua identificazione, o anche analogamente l'appartenenza ad uno di quei paesi che hanno concluso accordi con l'Italia, impegnandosi in tal modo a collaborare con la polizia italiana piuttosto che un paese diverso, quali ad esempio la Cina, l'Algeria, che difficilmente producono rimpatri. Peraltro molto spesso questi meccanismi, i concreti meccanismi che governano la macchina burocratica dell'espulsione, finiscono per favorire chi? I cosiddetti furbi, ad esempio coloro che occultano la vera identità e i propri documenti, a discapito di coloro che in buona fede invece collaborano in maniera più o meno volontaria con la polizia, fornendo ad esempio il proprio passaporto o avendo il passaporto o un documento di identità, di identificazione in tasca al momento in cui viene la persona presa in una fermata dell'autobus piuttosto che in una piazza, piuttosto che in procinto di andarsi a sposare. E quindi vedendo alla fine remunerata che cosa? La collaborazione solo con un più tempestivo e inesorabile rimpatrio. Quindi la casualità risulta essere un fattore decisivo in un sacco di fattori, ad esempio anche nella scelta del legale di fiducia, il quale nelle aspettative della persona dovrà farsi carico della sua sorte e delle speranze di rilascio, andando così in qualche modo inconsapevolmente a rivestire un ruolo che in più delle volte andrà molto al di là di quelle che sono così, il normale rapporto fiduciario, un ruolo quasi messianico di salvatore, pescato nel mazzo molto spesso di coloro abilitati al patrocinio dello Stato o che hanno competenze specifiche sulle tematiche dell'immigrazione, in modo assolutamente discrezionale, proprio scelto nel mazzo, soprattutto da parte di quegli stranieri che provenendo da un'altra area della penisola non hanno qui a Bologna, ad esempio, nessun tipo di riferimenti o di contatti su questo territorio e quindi non hanno un avvocato di riferimento. Quindi il ruolo della casualità è in grado di produrre veramente un acutizzarsi del disagio e del senso di afflizione dello straniero, che dopo essersi interrogato legittimamente sulle ragioni della detenzione, finisce anche per chiedersi il perché di un trattamento differenziato rispetto ad altri, non possedendone peraltro gli strumenti conoscitivi per comprendere appieno le cause. E quindi il tema della casualità e del trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, nel senso di sconveniente e inopportuno, viene affrontato approfonditamente anche da sociologi, quali ad esempio Abdelmalek Sayad, che è un sociologo algerino nato in Kabilia, che si è occupato a lungo delle problematiche connesse all'immigrazione, ed in particolare quelle connesse all'immigrazione algerina, essendo lui algerino, per il quale la condizione dell'immigrato è quella di atopos, fuori posto, fuori luogo, inclassificabile, né cittadino né straniero, né veramente parte di una condizione né totalmente parte dell'altra. L'immigrato si colloca infatti per Sayad in quel luogo bastardo al confine tra l'essere e il non essere sociale. Ovunque di troppo, quindi, tanto nel paese di origine quanto nella società di accoglienza, questa dimensione di doppia assenza, cioè non essere né straniero né cittadino, viene ad accentuarsi ulteriormente in un contesto come il centro di identificazione ed espulsione, dove il tempo sospeso, la sospensione del tempo, che è uno dei temi centrali per chi viene trattenuto all'interno del centro di identificazione ed espulsione, nell'attesa che si compia il proprio ineluttabile destino, rafforza ancora di più nella persona trattenuta la sensazione di un'ingombrante inesistenza. E quindi questo cosa produce, cosa ingenera? Ingenera l'incertezza rispetto al prossimo futuro, ingenera nella persona un tourbillon di vissuti ed emozioni ambivalenti che diventano giorno dopo giorno sempre più incessanti e difficili da contenere. Da un lato la paura, la legittima paura dell'imminente rimpatrio, del venir meno al mandato familiare e sociale che noi tutti sappiamo essere uno dei temi legati al progetto migratorio, del quale è stato investito dalla famiglia, probabilmente dalla comunità di appartenenza, e del vanificarsi quindi del venir meno delle aspettative e delle speranze di accedere ad una condizione di vita migliore, per sé e per la propria famiglia. E dall'altro la speranza che diventa sempre meno flebile, quindi che si rafforza giorno dopo giorno, man mano che si avvicina al termine ultimo di trattenimento, e quindi la speranza che in qualche modo, andando oltre i 180 giorni che l'ultimo decreto in qualche modo ha stabilito, ci sia la possibilità del rilascio, ci sia la possibilità di un'intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 5 giorni che in qualche modo sappiamo tutti produrrebbe di nuovo l'immissione all'interno di questo territorio. Altro aspetto estremamente peculiare e caratteristico del trattenimento all'interno di un CIE è l'aspetto della temporaneità, dell'indeterminatezza circa i tempi del trattenimento, che sono fortemente destabilizzanti per l'integrità psichica della persona. Questa dimensione di sospensione del tempo, di cui parlavo anche prima, rispetto al prossimo futuro, a progetti, aspettative, desideri, nonché la preoccupazione proprio di non poter assicurare nell'imminenza per l'intero periodo di trattenimento il sostentamento materiale della famiglia nel paese di origine, è noto a tutti come le rimesse provenienti dall'Occidente siano una delle maggiori fonti di sostentamento dei paesi poveri, che in condizioni di libertà, anche a seguito di immani sacrifici e privazioni, sappiamo tutti di persone, di stranieri che anche proprio in condizioni al limite della sopravvivenza però mandano mensilmente l'assegno nel paese di origine alla famiglia, sarebbe stato garantito comunque. E quindi in genere una persona trattenuta un forte vissuto di angoscia che tende mano a mano che i giorni trascorrono ad acutizzarsi con il trascorrere della detenzione. Quindi l'attesa e l'incertezza rispetto al prossimo futuro diventano così dei sentimenti, sinonimo di sentimenti quali disorientamento, frustrazione, ansia, insicurezza, rabbia, e si manifestano con comportamenti che vanno dalla rassegnazione più profonda, intesa come abbandono della persona a se stessa. Infatti non sono infrequenti ad esempio i casi di sciopero della fame. Periodicamente ci sono degli scioperi della fame, all'autolesionismo, alla violenza contro le cose e talvolta anche contro le persone. Altre tematiche ricorrenti che sono fortemente connaturate con il trattenimento nel CIE, il quale risulta proprio per questi aspetti essere un luogo, anche se non fisicamente, soprattutto quello di Bologna, fisicamente su un confine, ma risulta quanto mai essere un luogo di confine, quantomeno psicologico, sono quelli del fallimento di un progetto di vita, di un progetto migratorio, e del conseguente senso di colpa che la persona, vedendo l'imminenza del rimpatrio, sperimenta nei confronti della famiglia di origine, per sostenere la quale è stata affrontata questa esperienza, nonché della sofferenza appunto per la tragicità della conclusione anticipata. È noto come sulle spalle del migrante gravi una responsabilità che va ben oltre la dimensione puramente individuale, essendo egli affidatario di un mandato collettivo che lo vede implicato nei confronti del suo gruppo di riferimento in quanto forma di investimento, sia psicologico che marcatamente economico, per tutti coloro che restano al paese di origine. E altro fatto molto importante è fattore di ulteriore afflizione e di disorientamento per la persona, per lo straniero, è il fatto della promiscuità, che vede dove la persona che proviene da un'esperienza di non regolarità, ma magari dove ha lavorato in un cantiere, dove ha lavorato facendo la badante, si vede condividere gli spazi, gli alloggi, gli spazi comuni, con persone che provengono invece da un'esperienza del carcere. Ecco, questo è sicuramente il fatto di dover condividere questi spazi, e l'aspetto della promiscuità è un fatto che viene vissuto dalle persone trattenute in maniera come fattore di ulteriore afflizione. Niente, quello che vorrei aggiungere è che, come sappiamo tutti, il peso del fallimento che grava sul migrante è legato anche al fatto che la migrazione prevede un obbligo del successo, un obbligo di portare a casa il sostentamento per la famiglia, di portare a casa il sostentamento per quella che è talvolta addirittura la comunità intera. E quindi per cominciare a introdurre il tema, se no, se Desi vuoi, magari ne parliamo in un secondo intervento, del progetto, della presenza del progetto sociale, io legavo proprio questo tema dell'obbligo del successo che la migrazione impone, nonché banalmente, ma non tanto banalmente, il poter disporre di una piccola cifra per l'acquisto di un biglietto, di un autobus o di un treno che consenta allo straniero di raggiungere la città o il paese di provenienza una volta rimpatriato, assume in un contesto di privazione della libertà personale come il CIE un significato, un'azione della quotidianità che svolgono i mediatori culturali presenti all'interno della struttura, come quella dell'ottenimento della mercede da parte del carcere, da parte della casa circondariale dalla quale la persona proviene. Le mercedi sono compensi maturati a seguito di un lavoro svolto in carcere. Ecco, considerato l'ammontare del credito, che consiste spesso in poche decine di euro, in condizione di questo servizio potrebbe difatti apparire come irrilevante o poco utile. Probabilmente lo straniero in condizione di libertà non si attiverebbe neanche per il recupero di queste somme. Ebbene, il valore di questi pochi euro in questo determinato contesto, cioè nell'attesa dell'ineluttabile destino che gli aspetta, assume però per la persona in attesa di espulsione appunto un significato simbolico molto differente. Infatti questo servizio rappresenta sovente un'azione di grande aiuto e sollievo nell'alleviare il forte senso di fallimento, con atturato trattenimento in queste strutture. Lo straniero trattenuto ha dunque modo di trovare, attraverso il recupero di queste somme, un flebile conforto, una parziale attenuazione della paura nei confronti del prossimo futuro e del senso di fallimento rispetto a un progetto che appunto avrebbe dovuto garantire, come già detto, sopravvivenza e prosperità alla famiglia di origine, magari addirittura all'intera comunità, e che invece ha avuto un epilogo così tragico e inaspettato. Bene, io mi fermo per il momento.
Grazie Franco. Allora, aggiungerei all'intervento di Franco Pilati che rispetto alla popolazione ristretta al CIE. Il CIE, a differenza del carcere, pone un limite agli ingressi, quindi il numero massimo di persone che possono rimanere al CIE, parliamo di Bologna, 95 è il limite, 95, sì. Il limite massimo. E diciamo che siamo ancora nell'ordine di un 50% di persone che provengono dallo stato di detenzione rispetto allo stato, diciamo, di libertà. Le donne non provengono mai dal carcere, questo è un dato significativo, e effettivamente questa situazione di promiscuità è uno dei problemi che vengono avvertiti dalla popolazione del CIE. Il servizio a cui faceva riferimento è fa parte di uno dei piccoli grandi progetti all'interno di questo meccanismo che abbiamo cercato di attivare in un'ottica, questa sì, di riduzione del danno positiva. Il progetto sociale si sta occupando del tentativo di creare, ha creato un collegamento e con i mediatori culturali del carcere, e con la direzione carceraria e con i volontari, in modo da cercare di seguire le persone che arrivano dal carcere e tentare anche di supportarli, per esempio questa possibilità di ottenere quelle mercedi che erano maturate durante la detenzione, per poterne poi disporre e ritornare al proprio paese anche con quelle somme modestissime, ma che comunque per queste persone hanno sicuramente un significato. C'è da dire anche che rispetto alle situazioni di conflitto che ci sono all'interno del CIE, certamente rispetto alla popolazione detenuta che arriva dal carcere, il sentimento di rabbia che si manifesta per un'ulteriore detenzione, che a volte si aggiunge anche a periodi di detenzione molto lunghi, è molto marcata. Cioè, chi ha già trascorso periodi più o meno lunghi in stato di detenzione fa davvero fatica a capire perché deve rimanere lì ulteriormente, e adesso resta fino a 6 mesi, e su questo adesso vorrei dire qualcosa. Quindi, come dire, ha ragione Franco quando dice alla detenzione ognuno di noi, parlo delle persone ristrette, dà un senso. Poi si potrà dire che è stato condannato giustamente o ingiustamente, no? No. Ma un senso ce l'ha, perché appunto il senso, la colpa, la responsabilità. Al CIE no, quindi chi ha vissuto la privazione della libertà personale non può attribuire nessun senso. E purtroppo tutti i tentativi che da Amato in poi, dal ministro Amato in poi, sono stati fatti per attivare un percorso di espulsione dal carcere, in modo che chi ha vissuto la detenzione non passi al CIE, sono naufragati perché i perché sono tanti, ma certamente un meccanismo virtuoso che non si è assolutamente attivato, e chiederlo adesso, come abbiamo cercato di richiederlo, la risposta è che non si riesce ad attrezzare per motivi per carenza di personale e quant'altro, e quindi anche qui abbiamo una sofferenza ulteriore in termini di privazione della libertà personale che certamente potrebbe essere evitata. Dico anche la situazione al CIE di Bologna, abbiamo la presunzione di dire che è il meno peggio d'Italia, ecco, se può essere un buon risultato essere il meno peggio d'Italia. Certamente però la modifica normativa che ha portato fino a 6 mesi il tempo del trattenimento ha alzato il livello di scontro e di sofferenza all'interno del centro, che è un luogo, Franco lo diceva, è il luogo peggiore, anche nella mia piccola esperienza di garante, quando si entra si fa fatica, si vuole fuggire, ma si porta un peso emotivo molto molto difficile da gestire, perché tutto quello che di peggio l'umanità può attraversare, lì si trova tutto, tra le persone che sono uscite dal carcere, tra le persone che sono da 20 anni in Italia, hanno perso tutto e non si capisce perché devono tornare dopo aver lavorato una vita al loro paese d'origine. È un'umanità davvero, davvero dolente. E questo tempo di permanenza fino a 6 mesi è qualcosa di inaccettabile. I tempi di permanenza stanno aumentando e io lo dico, qui Franco lavora in modo assolutamente critico rispetto all'esistenza del centro di identificazione e di espulsione. Quando i tempi di permanenza arrivano a 6 mesi, il CIE non può più essere lasciato alla cosiddetta cooperazione sociale o al privato sociale. Siamo fuori da ogni possibilità di organizzare in modo sensato questo tipo di situazione. A prescindere, ripeto, io sono la prima che ritiene che non ci dovrebbero essere, ma se ci sono, ecco, la gestione del tempo, la gestione di quello che accade, ci sono persone che stanno in carcere meno delle persone che sono ai centri di identificazione e di espulsione, quindi in ogni caso non può essere né la Croce Rossa né la Misericordia né la Compagnia di Gesù, non può essere questo lo strumento a cui viene affidata la gestione di queste situazioni, dove si verifica anche, perché questo è che è una cosa di una gravità inaudita, 6 mesi, che non sono 6 mesi punto, sono 6 mesi che per coloro che appartengono a paesi che non hanno stretto rapporti di collaborazione con lo Stato italiano, si citava la Cina, sono 6 mesi che diventano altri 6 mesi, possono essere un tempo infinito, non c'è un limite agli ingressi e alle uscite dal centro di identificazione ed espulsione. Succede che ci sono persone, vero, li abbiamo incontrati, che sono già stati 10 volte al CIE e il paese non li riconoscerà mai, il paese di origine, dice non li vogliamo in buona sostanza. Queste persone non sono apolidi, non sono italiani, non sono cittadini, non sono stranieri e la loro vita è misurata, guardate, vi sto dando un dato di assoluta realtà, è così, non sto enfatizzando. Queste persone sono destinate tutta la vita, finché vivranno, e nel momento in cui una volta uscite potranno andare in carcere, perché c'è questo passaggio possibile dal carcere, tutte le volte che vengono fermate ritorneranno dentro i centri, rimarranno 6 mesi perché il processo di identificazione non si concluderà mai positivamente e torneranno indietro. Ecco, io chiedo se questo è un meccanismo accettabile in un paese. Cosa facciamo di queste persone? Cosa facciamo di queste persone? L'ultima visita che ho fatto al CIE, ho questo ricordo recente, questo ricordo drammatico, dove nel reparto femminile tutte queste donne che piangevano e queste 3 cinesi che avevano preso consapevolezza di questo percorso di vita. In Cina non ci sarebbero mai potute tornare perché nessuno le vuole e il loro paese fa finta che non esistano. Qua sono irregolari, erano lavoratrici in nero che sono entrate, tra l'altro ragazze giovanissime, e il cui destino è questo. Io vi consegno questa testimonianza perché poi il mio compito è questo, e voi capite che di fronte a queste situazioni che cosa dobbiamo dire? Non c'è rimedio, non c'è avvocato che tenga, non c'è console, anzi fanno finta che non siano cittadini del loro paese, e queste persone vivranno così, quindi la loro vita è legata a quando usciranno, quando le verranno rifermate, dove verranno portate, se ci sarà o meno anche il carcere come intermezzo significativo della loro esistenza. È una non vita e sono persone la cui identità è ovviamente negata. Persone che, se proprio vogliamo scendere in questo discorso di un moralismo, della distinzione tra bene e male, dal carcere non sono passate, non hanno neanche commesso reati, perché, e questo l'opinione pubblica lo dovrebbe comprendere, passano persone al CIE di Bologna, ce ne sono spesso, ripetutamente, si incontrano. L'ultima espulsione drammatica, una signora di 62 anni, che era in Italia da quanti anni, Franco?
15
anni, che è stata rimandata in Serbia, è stata rimandata in Serbia, una signora di 62 anni provata, sembrava che ne avesse 90, con una sensazione di stanchezza, che lascia qui le nipoti a Venezia, lei viveva con le sue nipoti, e con il genero, e questa donna è stata rimandata in Serbia, dove non ha più nessuno e non potrà più tornare. Allora, sulla gravità delle condotte e delle conseguenze di questi comportamenti, io invito tutti a riflettere, perché è inaccettabile che in un paese democratico, civile, che rispetta i diritti umani, si possa accettare queste che sono morti bianche, perché io non riesco a definire in un altro modo. Nessuno sa cosa succede di queste persone che vengono rispedite in queste situazioni, e ce ne sono troppi. Nessuno sa dove andranno, sopravviveranno, chi si occuperà di loro, che fine faranno. Cioè, è un'umanità che si va anche numericamente sempre più infittendo, e su cui, come dire, ogni ragionamento sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico sinceramente lasciano sgomenti. E purtroppo metà della popolazione che passa al CIE è questa. Ci sono lavoratori che hanno perso il lavoro perché sono diventati disoccupati, che non hanno trovato nei 6 mesi un'altra attività, e diventano diventano irregolari e finiscono al CIE. Si incontrano persone che parlano benissimo il dialetto bolognese, non riesci neanche a capire da dove vengono, soprattutto quelli dell'area dell'est europeo. Parlano il dialetto meglio di quanto lo parli io, di quanto lo parli Franco Pilati, che è a Bologna da tanto tempo. Ecco, quindi questo è il tema ulteriore di una privazione della libertà personale che ha caratteristiche veramente molto particolari. Ed è vero quello che diceva Franco Pilati: le persone che passano al CIE dicono stavamo meglio in carcere, perché c'è una struttura consolidata. No, è un'istituzione totale, ma è un'istituzione, con quello che significa anche in termini di certezze psicologiche. Sai con chi hai punti di riferimento, giusti o sbagliati, ma li hai. Non sto sindacando il merito, lo dico proprio da un punto di vista psicologico. Lì no, non hai nessun punto di riferimento. Io l'ho detto anche dopo l'ultima visita, e adesso a prescindere dalla polemica sul tribunale di sorveglianza e sugli uffici di sorveglianza in questa città in questo momento, certamente però quella è un'istituzione totale. Se istituzione totale, deve avere un giudice di sorveglianza che si occupi della tutela dei diritti, deve avere una struttura altra, devono esserci interventi di altro tipo, e non può essere lasciato appunto ad una gestione che qua, per tutta una serie di ragioni e di sforzi, ripeto, è meno peggio che in altri, perché comunque si è cercato di garantire una serie di servizi e di contatti con il territorio, ed è stata una, credo anche il mio ufficio ha voluto fortemente che il Comune di Bologna non facesse finta che il CIE non ci fosse, e ho preteso che partecipasse, che venissero invitati i rappresentanti anche dell'ente gestore, chi si occupa del centro, venissero invitati in consiglio comunale, nelle commissioni consigliari, che si affrontasse il tema di quello che si può fare nella situazione esistente. Però è chiaro che tutto questo si scontra, e nonostante tutti gli sforzi, con questo dato di realtà dei 6 mesi, che è un dato che ha trasformato ulteriormente la struttura e il senso della permanenza all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, dove è vero anche questo che diceva Franco Pilati: c'è chi entra, si passa dal carcere, c'è qualcuno che riesce a essere espulso dal carcere, rarissimi, la maggior parte viene rimesso in circolazione, esce dal carcere e si attende prima o poi di andare. Qualcuno va, qualcuno non va. Qualcuno entra al CIE e ha la convalida, qualcuno riesce ad uscire a secondo delle sensibilità dei giudici di pace, a secondo della formazione del fascicolo che arriva dalla questura. Qualcuno esce dopo un giorno, qualcuno esce dopo un mese. Qualcuno dice va bene, devo andare via, voglio andare via, ma non c'è il vettore pronto e non ci sono le risorse per pagare il biglietto aereo. Qualcuno non vuole andare via, il giorno dopo è già in partenza. E davvero l'occasionalità e l'accidentalità di quello che succede, a volte bisogna intervenire per dire ma fatelo partire, vuole partire, non vuole stare qua sei mesi, e allora la questione dell'ufficio immigrazione, fatelo partire, ve lo sta chiedendo, tanto deve partire, cercate di accelerare i tempi, mentre invece qualcuno che ha magari una speranza di poter rimanere perché si sono attivate una serie di percorsi e di interventi, parte 24 ore dopo e tu hai perduto tutte le occasioni di poterlo far rimanere. Quindi davvero è un non luogo.
Gesi, aggiungo che è capitato anche che qualcuno avesse già il biglietto del ritorno che aveva acquistato perché era venuto qui per motivi di turismo.
Succede un po' di tutto. Ecco, non abbiamo l'arrivo della relatrice, della Cecil, eccetera, eccetera, difficilissimo, per cui siamo, diciamo, gli interventi sono esauriti, se c'è tempo e per qualche aggiunta da parte dei relatori, per qualche intervento anche da parte dei presenti, prima di... Sì. Se ci sono, si fanno vedere, altrimenti se vuoi intanto.
Allora, io credo che gli interventi che ho sentito fino a questo punto mi hanno veramente interessato, e dall'altra parte una domanda che mi faccio generalmente si è ulteriormente rafforzata. A cosa serve questa modalità di disciplinare il fenomeno migratorio? A cosa servono i centri di identificazione e di espulsione? Perché se io guardo l'attività di centri di identificazione e di espulsione, non so esattamente, Franco, forse tu lo sai meglio di me, quanti sono gli allontanamenti fisicamente che si riescono a fare ogni anno. Forse sono 15.000, forse sono 10.000, non lo so.
Nell'ordine del 50%. Quindi le persone che sono trattenute.
Quindi più o meno saranno 10.000 l'anno, neanche probabilmente.
Allora, a Bologna, se tu consideri che gli ingressi sono circa un centinaio al mese, considera il 50%.
Ok, quindi più o meno il dato è questo qua. Nel 2002, vorrei ricordare che nel 2002 è stata fatta una tra le più importanti regolarizzazioni del mondo, cioè di soggetti irregolarmente presenti, privi di un titolo di soggiorno all'interno di un territorio statale dato. Il numero delle domande, vado a memoria, fu di 760.000, se non ricordo male, e alla fine le persone che ottennero il permesso di soggiorno erano circa 500.000, migliaio più, migliaio meno, ma credo che i dati siano proprio questi. Allora cosa significa? Che a fronte di una popolazione di cittadini presenti, in qualche modo radicati sul territorio, sono lì di centinaia di migliaia, alla fine dell'anno si contano alcune migliaia di allontanamenti che vengono fatti fisicamente. Quindi qual è la necessità di organizzare un'intera macchina che comunque punta, qual è il risultato finale, all'allontanamento fisico del cittadino che è irregolarmente presente sul territorio? Credo che, senza scomodare le scienze economiche più alte, si tratti di qualcosa che in realtà contrasta con il principio di costi e benefici, ma che pure viene messo in atto. Io, dato l'orario e dato che volevo spendere solo una parola, non entro nel dettaglio di una procedura di espulsione, però devo dire che effettivamente, sempre guardandola dall'interno, è assolutamente qualcosa di incomprensibile dal punto di vista delle necessità di una, insomma, di un ordinamento, di, come dire, di sanzionare una condotta. E allora chiudo soltanto dicendo questo, che sulla scorta della circolare che abbiamo citato all'inizio, quella che dice bene potete telefonare, è interessante come l'istituzione, tutte le volte in cui ci sia da interpretare una norma in favore del diritto di un interesse di un cittadino straniero, lo faccia quando in realtà sussiste a monte un interesse più importante e superiore che appartiene all'istituzione in quanto tale. Daisy prima ci diceva che questa circolare che consente le telefonate, che vuole in qualche modo intervenire dicendo trovate degli spazi dove gli spazi non ci sono, lo fa perché c'è il rischio delle rivolte. E allora si dice praticamente ai detenuti potete telefonare perché se no c'è il rischio delle rivolte, perché se no andiamo sui giornali, perché se no improvvisamente si scopre che in Italia le carceri hanno tutta una serie di falle. Mancano del rispetto di una serie di standard e diritti fondamentali, per cui io devo scontare la mia pena, un giudice l'ha deciso, un organismo magistratuale lo ha deciso, io devo scontare la mia pena, devo stare lì nel rispetto della legge. Però comunque quando si tratta invece di interpretare le norme a mio favore, perché tale può essere l'interpretazione, o semplicemente il dispositivo sicet simpliciter dice questo, questa cosa non si fa. Bisogna aspettare che ci sia l'interesse dell'istituzione, che deve coincidere con un diritto soggettivo, una libertà fondamentale della persona, altrimenti questa operazione non si può compiere.
Grazie. Ci sono...
ad horas, per cui la condizione era che o notificassero il provvedimento in carcere, d'altra parte c'era il direttore, la matricola, eccetera, che avrebbero potuto, no, ricevere questo provvedimento. Beh, la faccio breve, il permesso non è stato concesso, questa persona non ha potuto ritirare il documento. Ora chiedo se, no, approfittando appunto della sua presenza, se ci sono strade altre, no, degli escamotage, perché qua bisogna avere fantasia, cioè bisogna trovare delle soluzioni, come dire, alternative. Poi, intanto che si parlava, si diceva anche, no, delle condizioni che vivono queste persone quando finiscono la misura alternativa, per assurdo molte volte, cioè sono per assurdo protette più in esecuzione penale che dopo. Noi però operatori molte volte, di fronte alla, come dire, al fatto che dopo non si sa che cosa succede a queste persone, suggeriamo addirittura di non presentare le istanze finalizzate alla concessione della liberazione anticipata per prolungare la permanenza, quindi l'esecuzione della pena, pur di garantire, di dare loro la possibilità di rimanere sul territorio, di poter continuare a lavorare. Un altro problema che si pone è la regolarizzazione e qui del rapporto di lavoro. Molti datori di lavoro ci dicono: ma io lo posso assumere, però non c'è permesso di soggiorno. Allora mi chiedo se veramente la società, insomma, se si può almeno in quelle situazioni dove il servizio sociale può in qualche modo rassicurare l'autorità, no? Nel dire che comunque una misura alternativa ha avuto un esito positivo, se non si può tradurre in possibilità per queste persone di poter ottenere un permesso di soggiorno, ma anche a tempo, per dare l'opportunità alla società di dire: io ho fatto questo, mi sono comportato bene, ho portato avanti un'esecuzione di pena, dimostratemi, datemi fiducia e vi dimostro anche che posso, no, migliorare e quindi potermi reinserire Invece questo non c'è, neanche le nostre relazioni di fine affidamento, che dove spesso ci spendiamo perché venga emesso un provvedimento, come dire, oltre che di declaratoria, ma anche che dia modo alla persona di rimanere sul territorio, non c'è possibilità, non c'è verso.
Ma io penso che lei lavori per niente, il suo lavoro non serve a nulla. Posso essere tranquillamente fiducioso del fatto che il suo lavoro non serve assolutamente a nulla, come non servono le borse lavoro date quando si sa che alla fine del conto non ci sarà nessuna possibilità di avere un titolo di soggiorno. Quindi noi, esatto, diamo delle prospettive, diamo dei soldi alle persone che poi non potranno assolutamente utilizzarle. Sul caso di Ferrara, siccome lei mi parla del comune, immagino che si trattasse di un cittadino comunitario, forse di un'attestazione di regolarità di soggiorno, non di un cittadino straniero. Per cittadino straniero allora è la questura probabilmente il soggetto, o forse era un comune della provincia, adesso non vorrei annoiare tutti gli altri. Esatto, il quale aveva ricevuto un permesso di soggiorno cartaceo e doveva consegnarlo. Secondo me il Comune in quel caso si è preso una posizione di potere che non ha, che l'ordinamento non gli attribuisce. Certamente quando si tratta di cittadini stranieri la norma prevede che il permesso debba essere consegnato personalmente al cittadino straniero, non è possibile, non è scritto da nessuna parte che sia consentita la delega, anche se il principio di delega dovrebbe essere un principio generale, insomma, del nostro ordinamento, salvo che non ci sia un'espressa deroga al principio di delega, insomma, in qualche maniera. Quindi ci si poteva guardare meglio. Avete interpellato la garante dei diritti delle persone private e libertà personali per il Comune di Ferrara?
Io non sono a Ferrara, ecco.
No, tu no, la garante di Ferrara, non la garante di Bologna, che va bene, ok. E per il resto secondo me
no. Come? Sì, no, ma forse diciamo per il futuro, ecco, se si ripresenta, diciamo, possiamo dire così,
sì,
se si dovesse ripresentare, poiché le figure dei garanti sono, con la modifica del 2009, possono compiere atti giuridici per conto dei detenuti che conferiscono procura in questo senso, sappia che magari se si dovesse ripresentare la situazione è possibile che per conto del detenuto impossibilitato questa situazione si può tentare di risolvere, diciamo così. Ecco, mentre per quanto riguarda la questione che poneva del fatto che alla fine di un percorso importante, quello che lei diceva sul fatto che il consiglio di non chiedere la liberazione anticipata è assolutamente, come dire, ragionevole da questo punto di vista. Purtroppo non è possibile sanare in nessun modo, cioè non tener conto di una posizione di reinserimento, di inserimento sociale, anche diciamo certificato dall'UEPE e di chi ha seguito questo percorso, perché non è possibile. Il titolo di permanenza cessa alla fine dell'esecuzione della pena, come dicevamo prima, o in una forma o nell'altra. Questa è una questione purtroppo irrisolta. E non c'è al momento nulla da fare. Da quel momento la persona diventa irregolare, perché è scontato il titolo esecutivo, diventa un irregolare a tutti gli effetti e quindi entra nel calderone delle persone che abbiamo, a cui prima facevamo riferimento. E il progetto di legge presentato sotto il governo Prodi, che prevedeva la possibilità di un titolo di un permesso di soggiorno per le persone che a fine pena si erano inserite, quindi avevano possibilità di lavoro, non ha avuto nessuna possibilità di, come dire, neppure di essere presentato, perché l'obiezione di ordine costituzionale, non peregrina peraltro, che non si capisce perché chi ha commesso un reato e si è reinserito possa avere un permesso di soggiorno e chi non ha commesso un reato ed è già in condizione di inserimento, magari semplicemente perché ha un lavoro non regolare, non possa seguire questa strada. Quindi, come dire, questo discorso passa attraverso la revisione dell'intera legge sull'immigrazione, ma questo è lo stato delle cose, purtroppo. Bene, se non ci sono altri interventi, vi ringrazio e al prossimo ciclo di seminari. Arrivederci.